E il rumore rende tutta questa, rende benissimo questa sensazione, questo
Sì, no,
rumore, non è
sì.
un suono ovviamente, è una clip,
Sì.
però insomma, ecco, il che mi ha
Sì, un
lasciato.
senso di vuoto che tutto sommato ti riempie.
Sì.
Intanto buonasera a tutti, cari ascoltatori di Radio NK, radioascoltatori in generale. Siete collegati appunto con Radio NK, io sono l'autoproclamato demiurgo della radio. E questa
E
sera costui, insomma, questo signore che ascoltate in questo momento su Skype, se ricordiamo. Telefonia gratuita che semplicemente funziona, è il dottor Lepronte, un personaggio la cui voce non vi sarà completamente ignota, visto che non siete completamente dimentichi della sua figura, ecco. C'è
sì,
ancora, caro.
bene. C'è l'eco, scusami, non ti ho chiesto se c'è un ritorno per caso.
Cioè lei, aspetti, lei in questo momento sta sentendo del ritorno?
No, io no,
Ah,
ma lei?
perfetto, io no, assolutamente.
Ok.
Perché tanto mi permetto di ricordarle che conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. E oltre a questo, qui a Radio NK, nello studio 1 di Radio NK, abbiamo un setup tecnico, che ci consente di poter fare delle telefonate su Skype, mandando anche della musica per dire ai nostri ascoltatori. E scegliendo di non farlo ad ascoltare, per esempio, la nostra utenza su Skype, questo è molto bello.
Adesso sta mettendo probabilmente la musica di Benny Hill o qualcosa del genere,
No,
mentre io
in questo momento qui precisamente sto trasmettendo una cover di You Shook Me All Night Long degli AC/DC
adattissima, devo dire, a questo esatto
di
conversazione.
questo non nella nota versione di Céline Dion e Anastasia che i nostri ascoltatori hanno già avuto modo di ascoltare. Ve la faccio sentire un pochino, ma nella versione degli Hayseed Dixie, scritto Hayseed
Magari
Dixie.
faccio un'orchestrina Dixieland.
Esatto, infatti fanno della musica degli Stati Uniti, insomma, fanno la musica Southern.
Sì, esatto. Della Dixieland, appunto.
Sì, vabbè, insomma. Però lei non la sentirà perché appunto trasmettere per Skype sta roba non è molto.
No, non lo faccio, non lo faccio. Tra l'altro, complimenti, vuol dire che avete un setup tecnico non indifferente.
Sì, con quegli 80 euro ci siamo comprati grandi cose, devo essere sincero.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Sì.
No, io vorrei ricordare che siamo qua a rimpiazzare quei traditori dei clippa-cloppa e dell'ottima.
Sì, della peraltro ottima.
Troppo succube di questi due, tra l'altro in realtà solo il prete criminale in realtà è da biasimare, questo poi a priori, ma in questa occasione particolarmente, l'ottimo appunto Sees She, Whitehead.
Shishi Whitehead, che sappia, è sana.
Sì, ma invece appunto il prete criminale è stato colto da un virus, da un
Sì.
virus.
Virus.
E quindi, sì, ma ragazzi, cioè, siete vecchi, vaccinatevi, cioè, insomma.
Sì, ma lei, scusi, dottor Ponte, lei sta parlando dall'alto della sua giovinezza, ovviamente.
Sì, come ieri parlavo dall'alto dei miei 12 figli, se ricordo.
Esatto, lo ricordiamo che in certi momenti è salito un po' in cattedra, diciamo così, sul grande tema della puericoltura o puericultura, come si dovrebbe dire.
Qui sono notoriamente un grande esperto.
Sì, diciamoci la verità, dottor Lepronte, chiunque, buon Dio chiunque, possieda l'internet, specialmente e in specie coloro i quali utilizzano l'internet con i dispositivi mobili. Che appunto ti permettono di portare l'internet dove ti pare, diciamo, dove ti pare e piace, diventano improvvisamente tutti dei saputi.
Sì, ricordiamo fini tuttologi e larghi opinionisti.
Esatto, perché sostanzialmente tenderei a rispondere perché sì.
Sì, certo. Comunque, no, ho appena finito, tra l'altro, veramente 3 minuti prima che lei mi chiamasse, di ascoltare l'ottima intervista che lei ha fatto alla nota scrittrice,
sì,
Marta Casarini. E notavo come a un certo punto si parlasse del fatto che i libri vengono venduti ormai anche al supermercato,
sì,
cosa che io trovo ottima per la diffusione della cultura, e cioè il fatto che in posti dove si vende cibo per il corpo venga venduto anche cibo
per l'anima, per lo spirito. Sì, ma sì?
Vorrei porre l'accento invece su un'altra cosa, su un altro fenomeno che ho osservato nelle mie visite in Italia recenti.
Ah, aspetti, mi permetto solo una domanda al volo. Intanto, certo, ricordiamo che lei non ci sta parlando del nostro bel paese, dello Stivale, ma dall'altra parte dell'oceano, quindi grazie alle fonie gratuite che semplicemente FUNZ, parliamo a una persona che in questo momento è in un fuso orario di 6 ore indietro rispetto al nostro, quindi a casa, sì, sua sono grosso modo le 3 del pomeriggio, mentre qui sono 9 di sera. E prima domanda che mi viene da porle è, ma da voi negli Stati Uniti, negli Estados Unidos de America, non vendono ovviamente i libri al supermercato?
Solo riviste culinarie, diciamo così, o libri,
okay, sì, su
cibo.
Sì, sui libri sul tema, diciamo così. Va bene, allora scusi, l'ho interrotta.
No, volevo farle osservare invece appunto quest'altro fenomeno di cui sì, mi aveva colpito in una delle ultime volte che sono tornato in Italia, di come c'è un parallelo sul fatto che, ad esempio, da Feltrinelli ora vendono di tutto
tranne che i libri.
Quasi tranne che i libri, mi viene da dire, ma oltre ai libri, insomma, tra cui credo anche cibo.
Sì, sì, ed è una cosa, allora, come lei sa, nel caso abbia ascoltato appunto l'intervista alla nota Marta Casarini, che prima o poi dovrò reinvitare di nuovo qui negli studi di Radio NK, perché è un'ottima sotto diversi punti di vista. La Casarini, nello specifico, oltre che essere una brava scrittrice, è una che è abbastanza saputa anche di cucina. E
dire questo, parlava della pasta al tonno, a un certo punto ho messo, non ho sentito bene, ma credo che abbia messo il latte.
Sì, me l'ha suggerito, ha detto che ci si mette il latte nella pasta al tonno. Io
per me è mind blowing, non sono sicuro di volerlo provare.
E io, chiaramente, questa è stata un po' un'uscita per le patate bourgeois, se proprio mi posso permettere. E infatti anch'io sono abbastanza dubbioso sul tema. Infatti ancora non l'ho provata, però voglio provarlo perché ho avuto modo di esperire in un contesto specifico la cucina della Casarini, anzi in un paio di contesti, uno dei quali appunto è stato proprio qui al 26, che è la sede, lo ricordiamo, di Radio NK, in cui è venuta questa signorina, come si suol dire, già mangiata e pisciata, mi passi l'espressione.
Ma sa che io la uso con
sì, liberalità. Sì, in dosi liberali. Si è messa ai fornelli, ha usurpato la mia cucina, e si è messa ai fornelli dove ha cucinato per ore. Per ore, sì, beh, per ore, sì, è durata un paio d'ore la sessione. E appunto ha fatto un mangiare che è tipico della cucina bolognese, ma insomma un po' tutto il nord Italia, che sono le minestre ripiene, in questo caso tortellini, in brodo, e il brodo l'ha fatto, insomma, bollendo carni e preparandoli in una certa maniera, fa tutte le sue salsine, insomma, e effettivamente sta ragazza ci sa fare col fornello, ecco. Per cui effettivamente il pensiero che ho avuto è stato, diciamo, se Statizia ha detto latte, give her a try, come si suol dire. E, non credo che si soglia dire così. Comunque il senso del discorso era questo qua. E appunto la suddetta mi diceva che non disdegna affatto, e questo ben venga, diciamo, che non disdegna affatto come si suol dire, il fatto che il suo libro, anzi, venga preparato e venduto, scusi, venga esposto e venduto nei supermercati.
No, ma giustamente, perché dovrebbe?
Però al contempo ha avuto, pur lei da letterata, un paio di parole cattive. Lei da letterata, credo anche di sinistra, non ho avuto modo di chiederle la sua inclinazione politica.
Ma... No, allora, scusi, non giudichi, cioè, perché...
No, certamente, non volevo fare questo tipo.
Delle etichette che...
No, infatti, però ha avuto parole abbastanza dure contro la Feltrinelli e in parte ho condiviso, nel senso che... cioè, questa deriva, come dire, tuttologica, in cui però chiaramente la parte del leone non la fanno i libri, ma le cose carine, le cose carine che piacciono appunto a un certo tipo di utenza, può leggermente stuccare, diciamo così.
Ma io, guardi, con questo mi trovo esattamente d'accordo, in realtà volevo proprio aggiungere a questa...
Pensavo che tu fossi venuto per spezzare una lancia a favore di...
Assolutamente, cioè non capisco perché debbano vendere borse del Piccolo Principe piuttosto che penne, cioè non so, tutta roba un po' di una ricercatezza, di un tentativo di ricercatezza culturale, molto, molto radical chic, ovviamente.
Ma c'hai presente...
State prevalentemente da giovani adulti di sesso femminile.
Sì, da giovani adulti di sesso femminile. Non so se c'hai presente quelle stanze di quelle ragazze, tipicamente ragazze, perché ne ho visto alcune di sesso femminile, queste stanze di ragazze in cui piene di cui scaffali sono pieni di questi ciappini, carucci, agendine, libriccini, oggetti che hanno comunque a che fare, che pertengono e appartengono al mondo della scrittura o della lettura, della scrittura, tutti questi ciappinini, tutti questi cassilli, diciamo così, fini a se stessi.
Pennine colorate, borse di tela con la citazione ad effetto.
Bravissimo. Libriccini, sì. Questi cofanettini.
Calendari con dipinti, insomma.
Esatto, sono quelle cose da ragazza che vuol far sapere in giro di essere un po' acculturata, diciamo.
Esattamente. E mentre ad esempio cose serie come potrebbero essere, non so, i classici latini e greci,
sì, sono messi un po' in disparte,
legati in un bugigattolo.
Sì, per dire, difficilmente troverà nell'utenza di certe librerie un po' la moda persone che vanno a chiedere roba di Seneca, per dire, non sono andato neanche a pescare tra le cose più oscure della latinità, no, ecco.
Devo dire che non so, io ho dimestichezza solo con praticamente solo con la Feltrinelli della mia città d'origine, devo dire, che è una grande città universitaria del nord-est,
sì,
più o meno l'ho individuata,
sì,
molto chiaramente.
Nota anche per un santo.
Sì, esatto. Ad
esempio. La città del santo, tra l'altro.
E sarà che la Feltrinelli è a fianco al palazzo principale di un'università, e devo dire che la collezione di autori greci latini, che tra l'altro devo dire sono quasi solo, devo dire, e non vorrei peccare di superbia, ma purtroppo so che lo farò, sono quasi solo gli unici libri che io legga.
Sì, e questo le fa onore, nel senso che noi non abbiamo mai disprezzato a Radio NK le persone che leggono i grandi classici.
Purtroppo, perché credo che non sia mai stato detto quasi niente di nuovo in seguito. Devo dire che la collezione è abbastanza ricca.
Sì, ok.
Per cui non mi lamento. Però, appunto, è questa cosa che... O comunque, vorrei dire, anche i meridiani, cioè l'edizione dei meridiani sono comunque messe un po' di sparte, mentre viene dato risalto, ad esempio, appunto a 50 Shades of Grey, 50 sfumature di grigio, o all'ultimo libro di Fabio Volo, per dire.
Sì, che io purtroppo non conosco, cioè nel senso...
Ma per carità.
No, nel senso che volevo far mie le parole dell'ottimo filosofo di Radio NK, di cui dopo poi volevo... approfondire un aspetto, magari con lei se ha qualche minuto da spendere al telefono con me.
Il filosofo?
Il filosofo, sì, Ma prima di parlare del filosofo per qualcosa che ha fatto recentemente, volevo parlare del filosofo per qualcosa che ha detto tempo fa.
Sì.
Che adesso mi sono completamente dimenticato. Di cosa... No, di cos'è che stavamo parlando? Dei classici. Ah no, perfetto, mi è venuto in mente. Il filosofo aveva fatto una giusta osservazione che riguarda il documentarsi prima di sparare giudizi a vanvera. E questo non è che ci voglia un filosofo, però insomma, coi tempi che corrono, diciamo, con le nostre abitudini di oggi, non sempre questa prassi viene effettivamente attuata. E nello specifico, per esempio, il filosofo, noi ben sappiamo che sia un leggero detrattore, non leggero, un moderato detrattore di Pink Floyd.
Ah,
non mi chiedete perché, ognuno ha le sue idiosincrasie, che ne so... Io ne ho altre, adesso non me ne vengono in mente così all'istante, però insomma, era un detrattore discreto dei Pink Floyd, però ha detto io non ho mai ascoltato gli album dei Pink Floyd per intero, e quindi ho comprato il mio album, non so se fosse The Wall o Dark Side of the Moon, insomma un albumone dei Pink Floyd, ho detto adesso che l'ho ascoltato per benino in silenzio, in un pomeriggio senza disturbi dall'esterno, posso dire che fan cagare. Quindi sostanzialmente la logica era quella di documentarsi ampiamente, riassumibile con non ho mai commentato un film senza prima vederlo.
Io devo dire che un libro di Fabio Volo l'ho letto,
ecco, e infatti io non avendo mai letto libri di Fabio Volo fatico un po' a scatenarmi contro di lui. Si dice che la sua letteratura sia un po' così, un po' lieve, non sia particolarmente profonda, però ecco, anche lì, prima di parlare male, magari lei che l'ha letto può dirmi guardi, l'ho letto. E
mi spiace che solo dopo soli 18 minuti e 20 di conversazione andiamo subito sullo scabroso, però l'unica parte che io ricordo di questo libro è l'inizio, credo, di un capitolo in cui lui descrive l'idea, il pensiero di un uomo. Salutiamo la chat.
Sì, salutiamo nello specifico Mastrillo.
Esatto, e annunciamo pubblicamente che Putiferi purtroppo...
Questa sera non andrà in onda.
Quanto il prete criminale
è ammalato.
E... vi prego di rivolgere tutto un pensiero al prete criminale, perché ha bisogno del vostro, perché insomma la situazione è grave ma non seria.
No, vabbè, insomma, è malaticcio.
È malaticcio, non ha niente di che, però insomma non ci sarà Putiferi oggi.
Comunque, ho visto che nonostante, scusi se la interrompo solo 10 secondi, nonostante quello che abbia fatto prima il prete criminale arrivando... lamentandosi, strappandosi le vesti, ed è qua che sta postando su Facebook con una protervia degna di miglior causa.
Sì, ma infatti, figurati, cioè, ma sì, sta bene, Mastrillo, non sta preoccuparti.
Sì,
sta
sì,
bene.
Ecco, cioè, è roba che con due tacchi pirigne e un calcio nel culo si mette a posto. Ecco.
Una bella tacchi pirigna fatta dal Demiurgo, magari.
Sì, o anche dal webmaster, che abbiamo visto preparare tante tachipirigne. Quindi insomma, vabbè, dicevo, no, scusi, l'ho interrotto, stava parlando dell'ottimo Fabio, del peraltro ottimo Fabio Volo.
Sì, ma ho cambiato idea, non voglio raccontare questa cosa perché è un po' troppo scabrosa e...
Ah, peccato, perché io alla Radio NK sono sempre stato fan dello scabro.
Vabbè, se vuole ti racconto.
No, vabbè, ma cioè, aspetti.
Aspetti,
non voglio portarla a discorrere di cose che potrebbero ferire il suo animo oppure potrebbero disturbare qualche ascoltatore. La domanda che le pongo così velocemente è: c'è del torbido che coinvolge anche lei? Cioè, del tipo che poi alla fine deve finire a raccontare un momento pessimo della sua vita, quando si è ritrovata a vomitare in mezzo a casa della sua ragazza ideale, che ne so, per dire.
No, non ho mai detto cose tipo è difficile per uno nelle mie condizioni
sì, lo stato tale per cui potessi dare un'idea di sobrietà.
Invece, tutto quello che riesco a fare è dare un'immagine di me ubriaco, assolutamente incapace di reagire ad ogni stimolo
esterno.
Per cui
aiutatemi, mettetemi a letto, un uomo finito.
Cioè, io personalmente non l'ho mai fatto.
No, però conosce qualcuno che l'abbia fatto.
Sì, sì, che c'è gente che è arrivata a questo punto.
Scusate. Vabbè, vale. Insomma, non ci vuoi raccontare il fatto di Fabio Volo, andiamo avanti.
No. No, niente, e quindi...
No, e niente, insomma...
Devo tirare una sferzata morale a chiunque gestisca la Feltrinelli, che poi appunto non è più la buon'anima del Gian Giacomo.
No, non è più peraltro ottimo Gian Giacomo, che sì. Credo che ne abbia fatto ben poche il Gian Giacomo di gestione della Feltrinelli in vita sua.
Perché ha avuto la cattiva idea di salire su un palo del telefono...
Non è darsi fuoco, ma è... farsi saltare per aria, diciamo, così.
Esatto. Sì, infatti, spinto da una bomba.
E deflagrare, diciamo. Scusate se ho sorriso, non volevo...
Che io ho
non
delle
volevo offendere. Di
chiamarlo peraltro ottimo, dato la sua collusione con un certo estremismo di sinistra che ha coinvolto personalmente la mia famiglia, ma insomma...
Sì, infatti non volevo andare a toccare... Ma no, senta, santo cielo, vi ho andato, ma io con lei non posso toccare niente. Cioè, io voglio scivolare nello scabroso le pronte, ma lei non mi ci fa andare, porco mondo.
Figurati, vai pure...
No, ma, non posso toccare i fatti personali della sua famiglia, non posso toccare i fatti lei di questo contatto famigerato, questo contatto maledetto che ha avuto con Fabio Volo, che probabilmente le ha lasciato una ferita, le ha scavato una ferita dentro che difficilmente si rimarginerà. Non posso parlare di destra, non posso parlare di sinistra, parliamo di cibo, santo cielo, le pronte, che magari quello, come ricordiamo sempre volentieri, l'unica cosa seria in Italia è la ristorazione, certo. Non è mia.
No? Mi è venuto in mente, peraltro ottimo, non poi così tanto, Alex Schwarzer.
Ah, Alex Schwarzer, sì, che non, le cui gesta ci sono ormai diventate ignote.
E anche, purtroppo sì, e io però vorrei dire che chiunque faccia sport dovrebbe veramente guardare, soprattutto le madri di chi fa sport,
sì.
O chiunque dovrebbe guardare la sua conferenza stampa, secondo me, la conferenza stampa in cui appunto descriveva il perché e il per come fece uso di Apple.
E sì, che tra l'altro lo ricordiamo, conferenza stampa che si conclude con aiutatemi, mettetemi a letto.
No, non credo, non mi pare di ricordare che si conclude così. Però, onestamente, dà l'immagine di uno sport, non tanto di un ragazzo malato o drogato ma di un ragazzo solo, secondo
sì,
me.
Sì, anche di un uomo un po' finito, se vogliamo...
Sì, fatto finire, secondo me.
Sì, fatto finire, una buona definizione.
Io penso che per una pressione psicologica malsana e anche mal diretta, insomma, sull'uomo, sull'atleta, che invece per un sacco di altri, di attesa del risultato da parte di costui, che fosse poi messo nelle condizioni, perché ricordiamo che lui è stato senza allenatore per più di un anno. Voglio dire, l'idea che una federazione e un comitato olimpico lasci un atleta di punta senza allenatore e poi pretenda risultati, a me lascia veramente...
Vabbè, ma non è che dovesse allenarsi a battere... Muhammad Ali doveva semplicemente andare a correre,
certo, doveva solo correre più veloce di tutti gli altri,
ma più che altro doveva resistere a correre più a lungo di tutti gli altri, insomma.
Il dottor Mastrilla in chat non la pensa come me.
Sì, ho letto che il dottor Mastrillo in chat si sta scagliando un po' contro Alex, il povero Alex Schwarz. Lo ricordiamo un po' come un compagno che ha sbagliato, diciamo.
Sì, mio Dio, come Gian Giacomo forse.
Sì, forse come Gian Giacomo.
Non so, io spero che il dottor Mastrilla abbia guardato la conferenza stampa. Che
sì, penso che l'abbia vista, però adesso vediamo cosa ci risponde dalla chat.
Va bene. Niente, ecco. Cos'altro?
No, guardi, prima che la conversazione...
Allora, volevo commentare, sì? Tu, scusi se la interrompo.
Prego.
E faccio... palo in frasca.
No, ma infatti Radio NK è questo, cioè noi purtroppo stiamo sostituendo gli hot, purtroppo per fortuna per noi, nel senso che alla fine ci stiamo facendo pomeriggio nel caso suo e serata nel caso mio, stiamo sostituendo i clip a clop, e i clip a clop, come avrà notato anche lei, non sono secondi a molte persone nell'arte di saltare da palo in frasca, ecco.
No, quindi... e devo dire, purtroppo, tra l'altro, noi non siamo nemmeno supportati, o almeno io non sono nemmeno supportato dai fumi dell'alcol.
No, neppure io. Purtroppo stasera sono in uno stato di profonda sobrietà, nel senso che, come vorrei ricordare a tutti i nostri ascoltatori, che in questo momento l'unica cosa che ho in corpo è una formaggella da 150 grammi, una dose di circa 2 etti e mezzo, non li ho personalmente pesati, di spinaci scaldati nel forno a microonde, cioè cotti nel forno a microonde, scongelati e cotti nel forno a microonde, e 2 arance navel, anzi sarebbe navel, perché vuol dire arancia ombelico. Ricordiamo l'arancia dentro la quale tende a crescere un'altra arancia.
Ho capito.
E quindi sono drogato di queste sostanze.
Ma mi domandavo se avessi fatto il casio in pastelletto, ma in realtà
non ho fatto il casio in pastelletto.
Il casio in pastelletto, secondo me, forse ne abbiamo già fatto, ma secondo me bisogna ridarci.
No, ma mi sa che non ne abbiamo mai parlato su Radio NK del casio in pastelletto.
Lasciami descrivere la ricetta del casio in pastelletto. Facilis, piglia il casio che non sia troppo vecchio né troppo insalato e tagliato in fetteline a bocconi quadri o sicut te piace. E postea metterai un poco de butierro, ovvero destrutto fresco, a rechauffer sopra la brasia. E dentro vamos a poner 2 fette de casio e come che te pare sia tenero, zuccherum e cannella suprampositurum tubis e mandalo subito in tavola che se vuole mangiarlo caldo caldo.
Sì, questa è, ricordiamo, una ricetta di Benedetta Parodi. Sì, il dottor Leponte si è finto Benedetta Parodi dei tempi andati, appunto ci ha raccontato la ricetta del casio in pastelletto. Non ho capito come quando non deve essere molto insalato, cioè che cosa significhi, però dire insalato o salace, che
sì, non deve essere molto troppo saporito, secondo
sì,
me.
Quindi ci vuole un formaggio fresco, sì, maturo, quindi... ma fresco, cioè nel senso,
sì, esatto, secondo me ad esempio non deve essere un formaggio di pecora o capra, perché di solito questi sono un po' più salati, anche,
sì, esatto, no? Ci vuole un formaggio relativamente poco salato.
Sì, peraltro no, questa idea di metterci sopra lo zucchero e la cannella comunque...
Sì, però sapevo in un altro frangente di conversazione, saputo che lei ha qualcosa da ridire sullo scaldare il formaggio.
Sì, no, esatto, perché appunto volevo arrivare proprio a questo.
Vada, ci arrivi.
Il lusso dell'uomo moderno, secondo me... è rappresentato dal poter mangiare formaggio a temperatura ambiente.
Sì.
Perché significa che hai avuto il tempo
di portarlo a temperatura ambiente.
Uno per te l'ha fatto, di tirarlo fuori dal frigor.
Sì. E il frigor.
Assicurarsi che raggiungesse la temperatura ambiente. E secondo me sono questi gesti piccoli di civiltà che mostrano davvero, che aumentano la qualità della vita.
Sì, è un po' come quando vai a casa di qualcuno e questi, anziché porgerti una fetta di torta confezionata, ti dà una fetta di torta preparata da egli stesso, insomma.
Ah sì, e poi tu chiedi, fatta in casa?
Confezionata.
La troia.
Certo. Certo.
Un saluto anche al CRK, al presidente Radio NK Fan Club.
Sì, che ormai io continuo, ho preso veramente a leggere Prank.
Sì, PNK, sì.
FC.
Credo che in questo momento ci segua più o meno da metà dell'Atlantico. Credo che sia come latitudine dovrebbe essere indicativamente sul Marocco meridionale, vorrei dire.
Allora.
Però so che, perché sapete, il presidente del Capo Fan Club è attualmente in regata, sta facendo la Vendée Globe, una solitaria. Il giro del mondo in solitaria in barca a vela, e so che comunque con la trasmissione satellitare riesce a collegarsi con noi in chat e a dialogare con noi. Tra l'altro vorrei spezzare una lancia a favore del presidente per l'ottima veramente lettura l'altro giorno, intervallata da stupendi brani. Comunque connesse al mondo della vela, ma dicevo, l'ottima lettura del libro di Antoine, in cui descriveva la partenza di Antoine, quello di pietre, appunto, per il suo giro del mondo in barca a vela. Pronto?
Attenzione.
Pronto. Qui c'è il navigatore solitario.
Ah, grande, grande. Un saluto dal Berico. Scusi, dal presidente.
Buonasera, va bene. Grazie. Siamo al largo.
Siamo al largo. Sei andato verso ovest.
Beh, se volete adesso vi racconto 2 minuti, poi non vi tedio più.
No, ti prego, tediaci.
Dai, 2 minuti soli, va. In pratica, come sempre, passato lo stretto di Gibilterra, ci sono due tipi di chance: o uno si allarga molto verso il centro dell'Atlantico per scendere, oppure uno resta lungo la costa africana. Sono due opzioni. Il gruppo ormai siamo più di 250.000 persone che stanno facendo sta gara, si sta praticamente spaccando in due: una parte segue la corrente dell'Africa, che in questo momento è favorevole, ma nei prossimi giorni sarà un disastro, e altri invece passano all'esterno, soffrendo un po' adesso, ma con prospettiva di andare molto più veloce dopo.
Lei è uno di questi?
Io sono uno di questi, perché memore di cosa era successo 4 anni fa, ho pensato di passare subito verso l'esterno per evitare poi di andarmi a infognare in dei buchi di vento pazzeschi. E detto ciò, basta così. Insomma, è interessante, è divertente, c'è un fracco di gente che corre, ci sono anche un po' di persone che conosco che pian piano si sono aggiunte, e quindi è divertente anche gareggiare tra amici, insomma, al di là della classifica generale.
Può spiegarci perché crede che la corrente africana non sarà più favorevole?
Perché le previsioni a 36-48 ore danno un grosso calo lungo la costa.
Ho capito. Ma posso chiedere una cosa? Non è un po'... scusi, questa è una domanda un po' tecnica. Non è un po' troppo presto attraversare subito a livello di Gibilterra? Cioè, io sarei sceso un po', sarei andato...
Dipende da dove hai poi il buco nelle previsioni, dove comincia a essersi la suddivisione dei due flussi, diciamo, di vento, per cui un anno può essere più su, un anno può essere più in giù, dipende anche dal giorno in cui ci arrivi, non è che sia sempre fisso lì, a un certo punto
sicuramente.
Devi decidere. Sai che a nord di Madeira di solito decidi se vai di qui o vai di là, in questo caso rispetto alla volta precedente sto passando molto prima, più a ovest, nel senso che probabilmente passerò proprio a ridosso dell'isola di Madeira, mentre l'altra volta ero passato molto al di sotto, ero passato in mezzo alle Canarie l'altra volta, quindi...
Faccia una sosta e prenda 2 bottiglie di quello buono.
Ce l'ho a bordo.
Ottimo. Sì, dai, ma potremmo sperare in una sua nuova lettura di alcuni capitoli?
Sì, credo che potrebbe essere simpatico fare, non so, una volta alla settimana un resoconto di a che punto è la gara vera, a che punto è la gara finta, raccontando anche magari qualche bel pezzo di qualche libro scelto tra i vari navigatori.
Sarebbe stupendo, in particolare vorrei che lei ci leggesse se lo avesse o comunque se lo potesse procurare il diario di bordo di Cristoforo Colombo, ma non importa.
Questo non ce l'ho, dei navigatori un pochettino più recenti, perché Cristoforo Colombo immagino che italiano arcaico sia scritto, se mai è stato scritto in italiano, magari non in spagnolo.
Scritto in italiano probabilmente era latino, non saprei.
Però immagino che sarà un linguaggio talmente arcaico il confronto al quale quello dell'Artusi è odierno, insomma.
Tra l'altro ricordiamo viaggi in cui non si poteva andare di bolina,
esatto,
i galeoni ovviamente non risalivano il vento, che a me lascia veramente
è incredibile, come dire, l'azzardo che hanno fatto all'epoca con le conoscenze che avevano, cioè partiti così all'avventura senza sapere dove li avrebbe portati e comunque sapendo che potevano andare solo in una direzione.
No, aspetta. Quindi... un secondo, loro lo sapevano benissimo dove li avrebbero portati, in Indie, nelle Indie,
esatto.
Nelle Indie orientali.
In realtà se lo immaginava uno.
Lo sapevano benissimo dove stavano andando, loro andavano a buscare il Levante e poi il Poniente, cioè, poi l'han buscato le Indie occidentali, diciamo così.
Sì. Comunque in ogni caso sono quei mezzi dell'epoca, veramente un'impresa di quelle, pensarci adesso è incredibile, cioè, con le barche di adesso comunque ti prendi comunque i tuoi bravi rischi e ci metti 25-30 giorni a attraversare.
Sì, appunto, ma con possibilità che certo non avevano.
Ah no, sicuro, adesso ma se ti viene un po' di vento in faccia e continui ad andare lo stesso, all'epoca ti aveva vento in faccia e ti ricacciava indietro.
Esatto.
Senta Presidente, ma la gara vera e la gara falsa?
Sì.
Sono sovrapponibili come durata?
Sì, cioè, praticamente sì, perché chi ha inventato questo gioco e ne ha curato il codice, diciamo così, è riuscito a dare una verosimiglianza notevole alle prestazioni delle barche in tempo reale vere e quelle che fanno la gara nelle stesse condizioni, perché bene o male il meteo è lo stesso delle altre, però su un computer. Per dirti, la versione precedente, l'edizione precedente, che era di 4 anni fa, il primo della classifica della gara virtuale è arrivato con 6 ore di ritardo sul primo della classifica della gara reale, quindi se pensi che la gara dura 3 mesi e qualcosa...
3 mesi, quindi tecnicamente uno può seguire via computer per 3 mesi tutte queste cose.
Sì, sì, assolutamente.
Nella gara falsa, diciamo così, nella gara vera.
La gara vera ci saranno. La gara vera è carino perché hai il sito della gara vera, è molto ben fatto, e hai non solo delle mappe molto ben costruite con le posizioni di ogni cosa, ma di ogni concorrente. Ma ogni concorrente ogni giorno è obbligato a mandare dei pezzi o video o audio alla regia principale che c'è in Francia.
Quindi si sentiranno anche delle discrete imprecazioni.
Ma no, più che altro delle belle riprese da bordo, di solito in momenti in cui sono un po' più tranquilli, certo non nel momento della tempesta più feroce.
No, certamente.
Però è interessante perché ti fa vivere un pochettino com'è lì dentro la situazione, e adesso sono nell'Atlantico in situazione tranquilla,
sì,
quando arriveranno poi giù i 40 ruggenti o giù di là, ecco lì comincia a essere interessante anche solo vedere mezzo minuto di filmato, vedere le onde di 20 metri che gli arrivano dietro, è interessante.
Sì, anche perché ricordiamo che la navigazione... queste lunghe navigazioni non è come uno si immagina, non so, una regata di Coppa America in cui sono là a regolare qualsiasi vela in ogni secondo, voglio dire.
Assolutamente no, anche perché sono da soli e hanno delle vele che sono centinaia di metri quadri, quindi pesano alcune centinaia di chili. Ogni volta che devono già solo cambiare un bordo per un solitario su una barca di 60 piedi è una bella fatica.
60 piedi, lo ricordiamo per i nostri...
Sono 20 metri.
Sono 20 metri. Cioè è una barca non tra le più piccole, diciamo, tra le barche oceaniche, ma veramente nella fascia delle medio-piccole, diciamo, 20 metri.
No, diciamo che tra quelle oceaniche da gara è la classe con le barche più grosse, monoscafo.
Ok.
Cioè sono i 60 piedi di solito, vabbè, sì, sono 60 piedi anche quelli che fanno la Volvo Ocean Race. Sono dei 60 piedi, però ci corrono in equipaggio.
Ok, lì sono da soli.
per sì, dirti. Sono da soli senza scalo, mentre ad esempio il Volvo Ocean Race si ferma ogni, so, fa tante tappe per fare il giro del mondo.
4-5 tappe, sì. Per dirti, Demi, cioè io andavo su una barca di 47.7 piedi, e però per in equipaggio eravamo in 5-6. E si riusciva a fare tutto tranquillamente. Questi qua sono 60 piedi, quindi più barca più grande, da soli, in mezzo all'oceano, che non è certo l'Adriatico, il Mediterraneo, dove regatavo io, per cui insomma c'è un po' di differenza. E appunto principalmente studio delle previsioni praticamente, e adattare la propria tattica, la propria strategia all'evolversi della meteorologia, fondamentalmente
sì. E poi beh, ci sono poi tutte le cose che in un gioco tu non fai, cioè l'usura della vela, per cui magari non, a un certo punto non forzi perché hai una vela che a quell'andatura è già un po' usurata e hai paura di perderla troppo presto prima della fine del viaggio, sì. Magari sai che al ritorno ti serve per certe andature, cioè c'è tutta una serie di componenti che si guastano, per dire, nel primo giorno e mezzo di gara si sono ritirati in due. Ah, uno che era favorito, dopo 4 ore di viaggio gli si è staccata la chiglia. E che non è un bello scherzo, pensa se gli succedeva giù. Ma poi la cosa più incredibile è che questa barca, che tra l'altro è anche una delle più belle a vedersi, proprio bella, bella come scafo, ben disegnata e tutto, lo sponsor principale è il fornitore dell'acciaio della chiglia.
Ah, ok. Quindi non c'è
niente. Ha fatto un autogol della Madonna, capisci? Capita. I favoriti che parte dopo 4 ore perde la chiglia fatta col suo acciaio, cazzo.
E quanti partecipanti ha la gara?
La gara vera non sono partiti in 20, sono già solo più 18.
Ah, di 20, quindi non quantitativi di persone, insomma, 20 persone.
No, anche perché sai, sono a parte che bisogna trovare appunto un certo numero di disperati con l'esperienza per poterla fare una gara del genere.
Sì, no, infatti.
E poi comunque anche gli sponsor, di questi periodi gli sponsor non è così munifici, no?
C'era Grigi, io ho visto non molto tempo fa, un mesetto fa forse, qualcosa di meno, che c'è stato un signore di uno sponsor noto che addirittura ha pagato un'ascesa verso la stratosfera di un signore, immagino per scopi pubblicitari, visto questo signore che si è buttato giù da un pallone a una quota in cui il cielo era già nero, nel senso che non c'era più da mo' atmosfera propriamente detta, e l'ha pagato una ditta, insomma, una ditta gli ha dato questi due soldi, ha fatto bene secondo me.
Sì,
ah, sì, perché no?
No,
però poi devi tenere conto appunto che oggi se parli di vela la gente pensa alla Coppa America, cosa che in realtà fino a 10 anni fa non era, perché fino a 10 anni fa la vela era molto di più queste regate lunghe, e quindi adesso trovare gli sponsor è sicuramente molto difficile, per quanto la vela muova una quantità di soldi che sembra quasi incredibile, insomma.
E vela in mare, barca da guidare, tra l'altro, ci ricorda Luca,
ma soprattutto nelle gare top, perché poi tutte le altre veramente sono tutte robe che soldi pochi. Quando si mettono il grande sponsor che sa che ha la catena televisiva che trasmette le sue cose, eccetera, eccetera, vedi la Volvo, ad esempio, per la Volvo Ocean Race, vedi tutti quelli che fanno la Coppa America, che hanno un grande ritorno televisivo, per la Francia, ad esempio, infatti se tu guardi praticamente tutti gli sponsor di questa gara qua intorno al mondo, il 90% dei concorrenti è francese, gli sponsor sono tutti francesi, anche l'italiano che corre ha una barca sponsorizzata completamente francese. Quindi loro si basano fondamentalmente su quel mercato, perché è il loro mercato, e in Francia una gara così è seguita da tutti i telegiornali, tutte le sere c'è il punto della situazione, eccetera, eccetera, c'è un evento, non è come da noi che non se ne parla.
I nostri ragazzi, volevo anche aggiungere.
Sì, ne abbiamo uno solo che poveretto, credo che abbia una barca, sulla carta era una barca che doveva andare abbastanza bene, in questo momento credo, mi sembra che sia 16esimo.
Su 18.
Sì, esatto.
Mastrillo ci bacchetta perché dice che la vela sponsorizza le multinazionali del tabacco.
Sarebbe il contrario, di verità, forse, che le multinazionali del tabacco sponsorizzano la vela.
Sì, ma quali? Aspetta, non mi viene in mente quali. Chi è che sponsorizza il tabacco, no, di vela?
Beh, storicamente mi ricordo una Volvo in cui c'era MS sicuramente. E credo altre, insomma, ma adesso penso molte meno.
Ma sì, grandi, grandi cose sulle sigarette, almeno nel mondo della vela, adesso non mi vengono in mente.
Le Galois.
Può darsi, ma una volta, perché anche quelle adesso, certo che i soldi non...
Più da anni 80-90, secondo me, il tabacco nella vela, no?
Un po' in tutto lo sport. Adesso ho visto che adesso stanno investendo, aspetta, dov'è che stanno investendo?
Nelle energie pulite.
No, non proprio. Ho visto che il famoso pacchetto, pacchetto bianco e rosso, per intendersi. Sì. Ecco, mi sembra che stia investendo in un qualche cosa. Ah sì, sta tornando in Formula 1 e mi sembra che abbia comprato o la scuderia Mercedes o la McLaren, non ho capito bene, o è il principale sponsor per il prossimo anno, qualcosa del genere.
Beh, ma anche la Formula 1
storicamente
la Formula 1 era il media principale per il tabacco.
Non so se vi ricordate c'era quella McLaren totalmente bianca e rossa che non aveva altra scritta se non il marchio in questione.
Certo, c'erano anche le Tyr, ti ricordi le Tyr bianche e blu con un altro marchio ma francese?
Esatto, ma oppure la Williams di Mansell aveva
certo, e le Lotus dei tempi certo. D'oro, tutte nere oro, eh?
Certo, per cui sì, insomma, ma d'altra parte voglio dire, pensiamo al fatto che le Olimpiadi i main sponsor erano Coca-Cola e McDonald's.
Sì, quello mi ha colpito anche me.
C'è un problema di fondo, e c'è un problema che voglio dire, queste iniziative hanno bisogno di soldi e penso che sia giusto che qualcuno glieli dia perché sono iniziative bellissime, però chi è che ha questi soldi? Purtroppo queste persone qua, c'è gente qua.
C'è Mastrillo nella chat che ci dice, vi ricordate le Kim? Sì, non mi ricordo più che macchina sponsorizzavano, ma mi ricordo, c'è stato anche un anno che le Kim sponsorizzavano un'automobile in
Formula. Io ricordavo una cosa di vela sponsorizzata dalla Kim.
Ma io ricordo una cosa di vela, adesso non mi ricordo più che barca era.
Voi che avete il supporto dell'internet, cioè ce l'ho anch'io, ma sono troppo indolente stasera per usarlo. No, autenticamente, non sto scherzando, mi sono messo in una posizione abbastanza naturale, nella poltrona dello studio 1 di Radio NK. Sto facendo delle chiacchiere abbastanza virili, se vogliamo, su temi anche un po' virili, se dobbiamo dirlo tutta. E quindi non ho tanto voglia di alzare la mano e cominciare a digitare furibondo come neanche ci avessi davanti un Olivetti Lettera 22.
No, ma non ho capito perché mani sono occupate sotto il tavolo?
No, perché ce l'ho, sono adagiato, diciamo mollemente adagiato.
Mollemente adagiato.
Non troppo, comunque sì, vabbè. Vabbè, insomma, comunque. E quindi, beh, senti, volevo chiederti ogni quanto controlli la tua andatura?
Ma dipende molto, cioè, quando sei vicino all'ora del cambio di vento, cioè alle 8 del mattino e alle 8 della sera, chiaramente, non so, un quarto d'ora prima, un quarto d'ora dopo, fai tutti i cambi possibili, immaginabili e cerchi di capire cosa fare. Poi però io sono un po' impallinato, essendo tra l'altro nelle prime posizioni, cercando di fare appunto questa manovra alternativa passando fuori, gli sto abbastanza dietro adesso perché sono i momenti topici in cui o recuperi o ti sei giocato la regata. E quindi...
Senti, ma invece volevo chiedere io una cosa al presidente della NK Fan Club, cioè ogni quanto controlli la prostata?
Molto spesso.
Ok, almeno una volta all'anno.
Sì, diciamo che preferisco farmela controllare, ma non nel senso che pensi tu. Nel
no,
senso
ok, che penso io... va bene.
Ci arriva giustamente in chat a notare che non è nominato una cosa che penso sia anche a cuore del...
Sia sì,
cuore.
Vedo, Camel Trophy, vedo, sì.
Ma poi il Camel Trophy non lo facevano poi più molto spesso nei deserti, più che altro era in dei luoghi... paludosi o che cacchio ne sono, il Mato Grosso.
Sì, erano quei posti dove fai un chilometro in un giorno, praticamente tirando giù tronchi, passando su, attaccando i verricelli per passare, perché sennò stai infognato fino agli assi nel fango.
Sì, quelle sì, cose ma...
che piacciono molto ai nostri fuoristallisti, infatti gli italiani sono sempre andati molto bene al Camel Trophy.
Davvero, non è ironia, no, ma è vero, io ricordo quando ero alle elementari, cioè quando il dottor Lepronte era ancora in Fieri, aveva ancora da venire, che sì. Andava di moda a mettere sulle automobili, non so, c'era la 1, la 1000, anzi la 1950 credo che fosse, Forse ne esisteva una, esisteva una motorizzazione della prima 1 ancora più, con una cilindrata minore, comunque una macchinetta, diciamo, con rispetto, cioè questo bel adesivo, neanche tanto grande, comunque è una spannettina di adesivo giallo, scritto Camel Trophy 1995 sulla Uesi.
Ma tu devi anche pensare che all'epoca in realtà i fuoristrada non li aveva nessuno, a parte gli appassionati.
Sì, sì, è vero. Adesso
adesso sono SUV perché poi c'è stata l'evoluzione. Prima hanno comprato i fuoristrada, poi hanno detto cazzo, bello il fuoristrada, però è scomodo. Allora facciamolo più morbido. Così né un fuoristrada né un niente. È un SUV che è una roba.
È un ibrido. Io personalmente ti faccio questa nota di colore tutti i giorni, no? Almeno un paio di giorni alla settimana con i miei colleghi ci tratteniamo. Dopo pranzo andiamo in un bar qui vicino dove lavoro e c'è una piazza dove ogni tanto, mentre noi ci sorbiamo il nostro caffè, parcheggia un tizio che ha un, mi sembra sia un Range Rover Defender, ma non volevo dire una marca sbagliata, cioè un modello sbagliato perché non lo ricordo precisamente. Comunque è un Range Rover di anni fa, ma neanche poi vecchissimo, comunque potrà avere anche una ventina d'anni, sta macchina particolarmente vissuta e nell'assetto che è tipica del fuoristradista, quindi non è non c'ha i fari sul tetto e c'ha lo snorkel per la presa d'aria sul tetto che è per guardare. Io non so questo signore se l'abbia fatto così per boria o se lo usi effettivamente. Io mi auguro che questo lo usi effettivamente e ogni tanto prenda questa macchina che tra l'altro farà tipo 4 o 5 km con un litro se fa, e ci vada effettivamente a guadare dei fiumi, dei corsi d'acqua sostanziosi, ecco, di quelli dove finisci col motore sott'acqua e lui continua ad andare perché la presa dell'aria è sul tetto.
Guarda che in realtà quella presa dell'aria lì, sì, ok, in teoria dovrebbe servire anche per quello, ma nella realtà di solito viene montata per la polvere.
Sì, esatto. Certo, perché poi alla fine...
Viene montata per la polvere perché quella specie di capocchia che c'è sopra crea una specie di vortice per cui
sì,
i granellini si attaccano alle pareti esterne e ricadono fuori e l'aria va al filtro pulita.
Sì,
se no ogni sera dovresti smontare il filtro e pulirlo. Perché,
ho capito, perché sì. Si riempie di porcheria. E comunque ho visto più di un'immagine, scusa le pronte, ti finisco solo il discorso, ho visto più di un'immagine dove appunto c'erano questi veicoli fuori strada a mollo in un guado con l'autista, diciamo il pilota, a mollo pure lui nell'acqua, nel senso che non sono certo stagni, non sono certo galleggianti, quindi questi passavano con la macchina con un metro e mezzo d'acqua a livello dei finestrini e questi tranquillamente lo facevano, ecco. Però ecco, ho avuto più di una volta delle frasi di apprezzamento verso chi autenticamente prende il fuoristrada spartano, perché è chiaro che prendere il SUV con i sedili di pelle sono buoni tutti, invece ti voglio vedere te tutti i giorni a guidare un'automobile che ha i sedili fatti da una panca di legno ricoperti da 2 centimetri di gomma piuma, ecco, questo è quello che volevo dire.
Volevo solo correggerti una cosina, che la marca è Land Rover e il Range Rover invece è un altro modello.
Sì, fatto. Chiedo scusa anch'io perché credevo di aver detto Land Rover, invece ho detto Range Rover.
Range Rover è un classico grosso largo.
È una marca, è una, come si può dire, un modello di Land Rover.
Mm-hmm. No. Ah, sì, è un modello di Land Rover. Sì, sì.
Sì, il Defender diciamo che è il classico. È quello che quando dice una Land Rover pensa quella lì. C'è quello più spartano, più squadrato, eccetera.
Invece io quando penso a una Land Rover penso al Range Rover, che è un altro modello.
Esatto,
più
esatto, anch'io in realtà, secondo me quando dici Land Rover la gente pensa a Range Rover. Comunque vabbè, sono dettagli.
Una cosina sui Range Rover. Ho viaggiato una sola volta su Range Rover nel deserto.
E com'era? Vale la pena, non vale la pena?
È divertente da morire se hai tanta benzina e tante taniche in cui metterla. È molto divertente perché è un motorone, un 8 cilindri a V.
Al veicolo, adesso la domanda è d'obbligo: meglio il Defender o il Range Rover?
Ma dunque, nessuno dei due, sai che io sono un toyotista, però tra i due, dovendo scegliere tra i due, sicuramente il Range, perché c'hai tanto motore.
Sì, ho capito.
È molto divertente da guidare, è tutto in alluminio, quindi non è neanche troppo pesante. C'ha un motore 3.500 cilindri a V e va, va tantissimo.
E va.
Ha attraversato il Tenere con quello. E poi l'abbiamo venduto ad Agadez.
Male, mai vendere motori ad Agave.
Sì, è un mercato pessimo. Cioè.
Uno dei miei compagni di viaggio che ha cercato di vendere, cioè ha venduto in realtà il suo vecchio Toyota alla nostra guida. Se non che credo che a oggi, sono passati 5 anni, avrà visto, se no, forse la metà dei soldi che doveva vedere.
E beh, lo fanno, perché alla fine sì.
D'altronde non puoi neanche pretendere, poveri cristi, si sono ritrovati con la guerra civile in casa, non possono più lavorare né far niente da 3 anni, questo faceva la guida di mestiere per mantenersi, capisci che improvvisamente si ritrova senza clienti, senza più gli aerei dei turisti che arrivano, tutte le piste chiuse, bloccate dai militari, non puoi più lavorare, che fai?
Ho capito, ma accendi un mutuo, scusa. Sì.
Me la vedo bene la
vai, va al tuo sportello della Banca Popolare di Sahara, scusa, accendi un mutuo, che cacchio devo dirti io?
La BPS, Banca Popolare del Sahara,
esatto.
Credito del Sahel.
Sì.
Credito del Sahel.
Va bene, e un'altra cosa che volevo dirvi, anzi volevo dire al dottor Lepronte, che poi secondo me ci porta uno spunto anche per un altro momento di discussione. Prima citavamo il filosofo di Radine K che non ha mai giudicato un film senza prima vederlo. E,
a parte i suoi.
No, i suoi li ha giudicati anche troppo. Lui sai che è molto è ipercritico nei suoi.
Dico i suoi li ha già giudicati prima.
Sì, li ha già giudicati, sì. La storia lo giudicherà. No, praticamente il filosofo lo citavamo prima per essere un esempio di individuo che non ha mai giudicato un film senza prima vederlo. Ma in realtà lo citavo anche perché avrei voluto volentieri introdurre questo momento di discussione su un'espressione che oggi ci ha avuto la stessa persona, che mi ha un po' sorpreso, devo essere sincero, perché non mi aspettavo un'uscita di questo tipo. E che il filosofo di Radine K, che salutiamo, ha scritto, tra l'altro prendendosi anche un sacco di commenti, di discussioni, dicendo comunque quanta nostalgia dell'internet 1.0.
E noi dovremmo commentare qualcosa di questo?
No, io inizio io, poi se qualcuno vuol venirmi dietro ben volentieri.
Non capire com'era la questione.
No, io mi è venuto in mente prima quando appunto parlavo col dottor con l'ingegnere Lepronte, che appunto ricordavo di aver letto questa frase mentre prima cenavo e leggevo Facebook, perché io sono tutto sommato un ragazzo 2.0. Cioè, sono capace di cenare, c'ho anche il multitasking. E leggevo questa frase e ho detto: ma pensa te il filosofo che è un archeologo dell'internet, perché il ricordo dei bei tempi andati è una cosa che è sempre esistita, nel senso che storicamente si è sempre detto: ah, bei tempi quando puntini puntini. Solo che ultimamente, a mio avviso, il divario temporale per il quale si possa cominciare a parlare di bei tempi quando si è assottigliato. Cioè, sostanzialmente, tutt'oggi assistiamo a un revival degli anni 90, per dire, quando gli anni 90 sono 10 anni fa, insomma, 15 anni fa, non 10 ma 15 anni fa. E questo momento dell'internet 1.0 che mi ha fatto venire in mente questo pensiero, perché l'internet 1.0 ha cessato di esistere meno di 10 anni fa, cioè la grande rivoluzione dell'internet 2.0 io l'ho vissuta quando ho cominciato a fare la radio nel 2004-2005,
più o meno 2006,
è iniziata il grande momento dell'internet 2.0. Infatti io non, cioè noi con la radio, col sito eccetera, con la nostra figura sull'internet non siamo mai stati, come dire, l'avanguardia che è Cuneo, però per esempio il presidente che lavora nel ramo da mo potrebbe essere uno dato dei primi ad adottare sta logica, però io non ho tutta questa nostalgia dell'internet 1.0, cioè aprire un browser che sostanzialmente era Internet Explorer per chi aveva Windows negli anni, fine degli anni 90, primi anni 2000, e aspettare 10 minuti che si caricasse una pagina, perché appunto c'era un modem che andava quello che andava, il modem a 56k non era poi così avvincente, ecco, e neanche i siti 1.0 non erano poi particolarmente più ricchi di notizie di quanto ce ne siano adesso. Cioè non è che abbiamo perso qualcosa, abbiamo aggiunto qualcosa casomai.
Beh, se poi posso dirti, adesso sembrerà banalissimo,
no, ma cioè, non è che sto dicendo delle verità di profondità 10, sto dicendo delle cose.
Però abbiamo perso, e con questo voglio dire, ovviamente sono in sintonia con Walter Benjamin, lo stupore, volendo, di queste nuove tecnologie. Cioè ormai queste tecnologie non sono più nuove, queste cose sono ormai tecnologie, cioè sono cose che sappiamo, e siamo anche molto più pronti ad abbracciarle, e se cambiano radicalmente
ad adattarci.
Cioè, voglio dire, pensa anche solo Gmail, che ora non ricordo esattamente, ma io ho avuto la fortuna di avere un invito a Gmail il giorno stesso che aprì,
perché sono pari alle pronte in quanto a nerdismo, anch'io.
Va
perché
bene.
Ho amici dentro Google, ovviamente, e adesso non ricordo esattamente che anno fosse, però Gmail fu una rivoluzione in quanto a interfaccia per la gestione delle email via web, e tutti poi dovettero, cioè tutti gli altri siti dovettero adattarsi. Yahoo ad esempio non ce la fece, e uno dei momenti in cui Yahoo perse davvero tanto, perché se mentre magari la gente usava Google per la ricerca e Yahoo per la posta, specialmente qua negli Stati Uniti, con l'avvento di Gmail tutti si trasferirono, o quasi tutti si trasferirono a Gmail,
cosa che però non è avvenuta, finisci pure.
Mentre appunto adesso voglio dire perché Gmail ha costruito su una tecnologia completamente nuova, che è la tecnologia Ajax si chiama, e dopo Facebook rispetto a MySpace, comunque, cioè, è stato un cambio, voglio dire, MySpace è un sito profondamente 1.0, che c'è uno nel, Facebook già dalla nascita era un sito che faceva molto più dinamico, in cui c'era del real time, in cui avevi le notifiche molto velocemente e quant'altro, per cui e anche tutti i cambiamenti di interfaccia, diciamo così, che poi la gente critica il primo giorno, ma poi si adatta, voglio dire.
Ma questo è un grande classico.
Facebook ha avuto, cioè ormai siamo abituati a adattarci a queste nuove tecnologie, che non sono più, ripeto, più nuove, per cui l'unica cosa che secondo me è cambiata rispetto all'1.0 è appunto che siamo noi, nel senso che non ci lascia più così basiti il fatto che su internet si trovi di tutto, e il film proiettato solo su un singolo cinema austriaco nel 57 lo trovi sul mulo o su quello che si usa adesso, che io non ho idea. Lo trovi condiviso da 100.000 persone, cioè ormai questa l'idea di accesso globale all'informazione, che secondo me era quello di cui parlava molto il filosofo nel suo intervento, e ancora più l'articolo che linkava, è appunto che ormai siamo abituati che quello che cerchiamo su internet c'è, mentre prima era ancora una fase di scoperta che tutto questo poteva essere accessibile.
Sì, infatti una delle classiche cose che quando tu dici, cioè una volta dicevi chissà se c'è, adesso se non lo trovi dici ho sbagliato io chiave di ricerca.
Esattamente, sono perfettamente, proprio credo che sia un grande esempio, sì.
Un atteggiamento che hai, cerco una roba, aspetta un po', vediamo se ne trovo qualche cosa su internet, e già con la certezza che qualche cosa di relativo a quello che stai cercando lo trovi, magari non esattamente quello che cercavi, però qualcosa che ti indica quello che cercavi lo trovi.
Esatto.
È così. Infatti quando qua in in questo sperduto paesino qualcuno si mise a protestare perché rompevo le scatole con internet, che ci doveva essere una DSL, che non dovevamo essere tagliati fuori dal mondo, eccetera eccetera. Mi guardavano un po' come un marziano. Adesso quelli che mi guardavano come un marziano mi chiedono di fargli i siti, quindi capisci, pian pianino questa roba, non so come dire, tra virgolette corrompe, non
avete
so come
spostato
dire.
Un po' più in là la linea del digital divide.
Sì, ma perché fondamentalmente la gente quando comincia a usarlo poi non ne fa più a meno, perché si accorge che gli semplifica la vita per 2500 cose, per cui a un certo punto è una comodità a cui noi siamo abituati, che per noi è quella, cioè la vita di tutti i giorni, a parte io che ci vivo dentro proprio perché ci lavoro proprio nel settore, ma mi rendo conto di tanta gente che non lavora nel settore, che comunque o è attaccata a Facebook o da una parte o dall'altra, ma cioè, il 90% delle cose che fa lo fa attraverso internet, quindi senza arrivare ai casi estremi mio del demiurgo, ecco.
Sì, o voglio dire del sottoscritto che ne ha fatto la propria professione, appunto.
Esatto.
Io personalmente non volevo precisarlo che non ne ho fatto la mia professione dell'internet.
E ne vai fiero?
No, ne vado normale, nel senso che magari stupisco ancora qualcuno quando dico che buonasera, me le passo chiacchierando amabilmente su internet, ho un rapporto tutto sommato anche umano con la gente, cosa che fino a 10 anni fa uno poteva trovare solo andando, nel caso nostro, che ne so, al bar, che ne so.
Ma penso solo che adesso io e te, Alberico, stiamo in 3 posti differenti del mondo. Lui sta sulle Alpi francesi, tu stai a Russia in Romagna, io sto in America.
Sì.
E conversiamo amabilmente, in real time, senza problemi di comprensione, grazie alla compressione.
Sì, ma neanche senza grossi problemi di compressione, esatto.
No.
Ma no, ma io anche lì banalizzando è una cosa che ho notato parlando, non mi ricordo con chi, forse con te, no, ne parlavo sabato mattina, c'è stato secondo me un buon discreto momento radiofonico durante il quale io ho aperto così le danze a Radio NK alle 9 di mattina, non mi ricordo che ora fosse, 9:15, con un'ora e mezza di musica. Poi è intervenuto il buon prete criminale con un'altra ora e mezza di musica sua, poi mi ha ripassato la linea, ho fatto un altro po' di musica, poi dopo pranzo ci siamo dispersi per le nostre attività personali, però la mattina insomma l'ho persa volentieri a programmare musica su Radio NK con anche degli ascoltatori, e tra me pensavo, e dopo poi l'ho scritto, dicevo, pensavo a cosa fosse successo anche solo 15 anni fa, quando sostanzialmente solo i grandi network, la TV, insomma, anche la radio, però solo veramente i grandi network, istituivano le trasmissioni via satellite, parlandosi da una parte all'altra del mondo, e c'era questo grande, come dire, grande momento epifanico della trasmissione in collegamento via satellite, attenzione, cosa stratosferica, in effetti sì, è una cosa spaziale nel senso letterale del termine, cosa che adesso in parte, non totalmente, ma in buona parte viene ovviata in tanti momenti, in tante situazioni, grazie all'internet, tra cui esempio, nel mio caso non facciamo televisione, facciamo radio, però l'idea che io possa, ci siano tante persone come voi, tra l'altro le pronte, ma aspetto presto anche un tuo intervento radiofonico, nel senso di qualche...
Sì, ma sai che arriverà.
Infatti io non dispero, però il senso è di tante persone amanti di un certo genere di radiofonia, diciamo così, o di chiacchiera, di quello che possa essere con piccoli computer, piccoli studi, diciamo così, fatti da un microfono, da un mixer e da un computer nella casa propria, che si passa la linea con grande tranquillità da un momento all'altro della giornata, nei tempi ovviamente di tempo libero, esatto, e con una facilità abbastanza bambinesca, quando appunto non più tardi di 15 anni fa è una cosa immaginabile solo dai veri potenti, un po' come si è detto tante volte ascoltando i dischi siamo intenti ad esternare nel concorso della Radio NK, che adesso hanno tutti un livello minimo di produzione abbastanza spinto, perché grazie al software le cose che si possono appunto procurare attraverso l'internet, non ultime le informazioni tecniche queste, e quant'altro, anche i mezzi tecnici stessi che si possono comprare a prezzi accessibili sull'internet, chiunque è capace di mettere su piccolo studio, diciamo così, di registrazione a casa proprio. È bello, bello. Io per questo non, diciamo, non rimpiango l'1.0, se non appunto per quella cosa che giustamente hai detto tu prima, cioè quella del fatto che ormai è diventata una, come dite voi, una fixture, una cosa, una cosa esistente, fissa, un oggetto abituale nelle case, per cui uno si aspetta che dovunque vada possa avere accesso all'internet. Si va a visitare un amico e dice: mi dai la password del wifi che volevo andare a guardare la roba mia, e quindi non c'è più lo stupore di dire: guardate, va, questo va su internet. Mi ricordo appunto, ricordo con piacere quando, forse ne avevamo già parlato in una trasmissione, che facevo le scuole superiori e venne un tizio in Aula Magna a presentarci l'internet, credo fosse il 95, una cosa di questo genere. Ci fece vedere cos'era l'internet e tutti guardavamo allibiti, dicendo: ah, bellissimo, bellissimo, chissà quando sta cosa qui diventerà comune. È diventata comune nel giro di 5 anni, anche meno. E
sì, ma guarda, infatti, no. Ma poi c'è un'altra cosa, secondo me, che ha favorito moltissimo. Cioè io, a casa mia a Padova la DSL è arrivato nel 2000, e anzi il tecnico ci disse che eravamo la terza casa in città ad avere la connessione ADSL. E la banda offerta da Telecom al tempo, anzi da TIMS, era di
sì, tipo
256 kilobit per secondo.
Sì, che è stata anche la mia prima DSL che ho messo su io.
Allora,
che è stato, era pochissimo, cioè,
vuol dire solo 5 volte la normale connessione via modem, no?
Sì.
Ora la mia connessione, il mio abbonamento DSL a Padova è di 20, è per teorici 20 megabit al secondo,
sì.
che è quasi 100 volte quello che mi avevano dato originariamente.
Sì.
E ovviamente, e per dire, ci passa anche la TV adesso per quella banda là, ovviamente.
Sì, non ti sto a chiedere quale sia la banda tipica di un contratto negli Stati Uniti.
Qua io credo di avere, non mi ricordo se 20 o 40 megabit.
A livello domiciliare.
Sì, certo.
Sì, no, perché poi magari se vai nel centro di calcolo della tua università, che ovviamente passerà per una delle migliori dorsali di sto mondo, lì avanti un po' più di basso. No, comunque.
Poi la mia università è collegata anche a Internet 2, insomma, ad altre cose. Però sì, la banda che io ho in università è praticamente infinita, nel senso che è quasi sempre il problema è quasi sempre o la controparte,
Sì,
cioè,
o il cavetto. Sì, è molto bello quando cominci a preoccuparti della qualità del cavo con cui ti colleghi a internet, perché
o è il cavo o il fatto che invece di essere connesso via Ethernet, magari a 1 gigabit per secondo, sono connesso via wireless e quindi in realtà la mia banda è limitata a
sì,
54.
dall'infrastruttura stessa del wireless. Sì,
Sì, però
no,
adesso il problema è l'ultimo miglio, diciamo così, ma
sì, è
neanche
la strozzatura della scheda di rete, diciamo così.
che è il contrario di quello che tutti un po' si aspettavano, se
No,
vuoi.
infatti chiunque come me ha preso il primo PC alla fine degli anni 90, primi anni 2000, c'era questi PC che avevano la scheda di rete 110-100, insomma, che avevano fino a 100 megabit, dicevano: ah, ma con qui cioè sull'internet veloce, quando, cioè, al massimo avevi un modem 56K che si attaccava qua alla porta lì, vabbè. Che cosa facevi mai di veloce? Cioè, va bene. Siccome lo.
Sì, devo dire che tra l'altro, a proposito di questa storia qua, proprio legata al digital divide, proprio notizie di questi giorni, una delle polemiche che è venuta subito fuori dopo le elezioni, che alcune zone degli Stati Uniti non hanno avuto i risultati in tempo quasi reale, eccetera, eccetera, ne è nata una polemica sul digital divide perché non avevano avuto i dati in tempo reale. Notare bene che il digital divide in America colpisce il 5% della popolazione.
Sì, in Italia penso sia intorno al 20.
Sì, anche di più, per cui
Sì,
è funzionale.
certo. D'altra parte qua ci sono problemi come il fatto che c'è gente che non ha acqua potabile. Cioè, leggevo oggi sul New York Times che ci sono zone della California dove la gente non ha accesso all'acqua potabile, però magari ha accesso a internet, il che vabbè, segnala delle cose, segnala altri problemi o il fatto che...
altre priorità, vabbè, ma...
Cioè il fatto a New York ci sia ancora gente senza elettricità, e ormai è passata più di una settimana dall'uragano, più di due settimane.
Leggevo sempre a proposito dell'economia americana che infatti il grande problema degli Stati Uniti è un po' il problema che abbiamo anche noi in Italia, cioè buona parte delle infrastrutture sono vecchie.
Sì, l'infrastruttura di trasporto della corrente elettrica leggevo che ha qualche problema negli Stati Uniti,
specialmente quella civile, perché, ma per dirti, lo sai chi, sai perché i treni negli Stati Uniti sono così lenti? Perché l'Amtrak, dalle ferrovie americane, non posseggono i binari. I binari sono di proprietà delle compagnie che fanno trasporto merci. Per cui le merci hanno priorità rispetto agli passeggeri.
Ah, questo non lo sapevo.
Per cui spesso arrivi a Boston, esempio, io quando vado a Boston, vedi che tipo i treni, non so, da Chicago o comunque da un po' più lontano che non, per dirti, New York o Washington, hanno ritardi tipo di 5 ore, 6 ore, e ti domandi, ma caspita, cioè, com'è possibile che, ho capito che è tanto spazio, cioè è una lunga distanza, però come possono accumulare 6 ore di ritardo? La risposta è che davanti c'è un treno merci, oppure si sono dovuti fermare per farne passare avanti uno, perché fondamentalmente hanno la prelazione in quanto...
sì, tenutari della rete.
Esatto, il che, cioè, ovviamente in un paese socialista dal punto di vista americano come l'Europa, cioè come l'Italia, non potrebbe essere.
No, però...
Le infrastrutture vecchie è che qua l'idea che lo Stato investa in infrastrutture è vista come molto male, cioè molto male. Per quanto in realtà l'investimento in infrastrutture sia sempre stato quello che ha rilanciato l'economia italiana e l'economia statunitense, perché prima sicuramente con la ferrovia fino a 800, ma poi tutto il sistema delle interstate highways, quindi le grandi autostrade che passano da uno stato all'altro, viene sviluppato sotto Roosevelt.
Sotto Roosevelt, infatti stavo per dirlo. Ispirato poi da quelli che sono stati i primi progressi europei delle reti stradali, specialmente in Germania.
Esatto, e quindi insomma, cioè, e sì, comunque le infrastrutture sono importanti, sì, c'è anche da dire che vengono distrutte regolarmente dagli uragani, quindi magari anche se la fai nuova e te la distrugge l'anno dopo, cioè, per cui l'infrastruttura elettrica sicuramente è molto vecchia.
Sì, il paese delle grandi contraddizioni.
Cioè, vogliamo dire un luogo comune, sicuramente. Un luogo comune vero.
Un po' vero, sì, però adesso non volevamo arrivare subito a questo, non ci volevamo subito arenare. Intanto salutiamo il dottor Fusari che è arrivato in chat.
Grazie per avermi paragonato a Ruggero Orlando.
Grandissimo, Ruggero Orlando, fu lui che disse ha toccato, era Tito Stagno.
Disse ha toccato prima di quanto fosse
di quando, vero. Di quando non avesse toccato, cioè nel senso che l'ha detto, ma non prima tipo 20 secondi prima minuti, svariati minuti prima.
C'è qualcuno che chiede se non c'è nessuno dell'Armir.
No, non c'è nessuno dell'Armir.
No, solo del Xir.
Sì, grande, il Xir, che è l'antesignano, il primo corpo che andò in Russia.
Esatto, il corpo in spedizione.
Italiano in Russia, il Xir.
Il mio vicino di casa è un reduce della Russia, cioè il mio vicino proprietario di casa, perché in realtà non c'è mai, viene su due volte all'anno, anche 80 e passa anni suonati,
e lo salutiamo.
Comunque vorrei far notare che Luigi Fusari oggi ha preso lo sciroppo senza fare capricci,
senza fare storie, diciamo così. D'altra parte signori, non dimentichiamoci questo vecchio adagio che recita che basta un poco di zucchero, la pillola va giù.
Ah, va giù, esatto. Grande. Il primo tentativo di antibiotico è stato somministrato.
Adesso...
Ah, però antibiotico, quindi non virus. Ma c'è un'epidemia
in Italia. Dosi di antibiotico somministrate.
Ma questo c'ha la scarlattina, si prendono gli antibiotici per la scarlattina.
La scarlattina, che noiosa.
Parte va all'asilo, credo, quindi si ammala.
Io, come vi dissi forse, non so se ne abbiamo parlato, io sono uno dei pochi che, della mia generazione che non ha mai fatto l'asilo. E questo, no, nel senso che sono cresciuto con i miei nonni, e questo si è visto abbastanza facilmente nelle mie statistiche di presenza scolastica nel primo anno di scuola, cioè all'elementare, dove lì non mi sono più potuto sottrarre al richiamo della civiltà, diciamo, della
campanella, fondamentalmente.
Sì, e praticamente ho fatto tipo 60 giorni di assenza il primo anno di elementari, perché mi sono ammalato di tutto.
E infatti so che hai ancora problemi a leggere. Perché hai saltato quei 60 giorni.
Sì, ho avuto diciamo la verità, ho fatto un po' più fatica soprattutto con le materie umanistiche, invece sul fare di conto alla fine me la sono sbroccata, come si suol dire. Tra l'altro, a proposito di fare di conto, volevo anche salutare personalmente il commercialista che ho sentito stasera telefonica.
Non hai da fare un applauso la macchina per fare gli applausi.
Una clac di applausi, sì, per il commercialista, non lo si cita, ci vuole una standing ovation.
Aspetta.
Reperisci una standing ovation nella cartella disfatti?
Me l'avevano nascosta, scusate.
Però è la mitica clac.
Dimmi chi te l'aveva nascosta, che vivi da solo.
Ma avevano, attenzione, minacce, non prendi le medicine, spariscono i soldi, giochi. Stavo dicendo spariscono i soldi, quella è la tecnica che usano col UEMA, scusate, avevo confuso.
No, quello per il UEMA è non vendi le medicine.
Sì. esatto. Attenzione che stiamo cercando di pian piano di toglierci dalle simpatiche secche del discorso nerd. Prima abbiamo avuto una buona mezz'ora di nerditudine, ma ogni tanto ci vuole. Mi terrò attentamente fuori dalle secche della discussione sull'alta fedeltà, che ultimamente invece mi ha preso abbastanza.
Sì, io ho visto il tuo post con uno scatolotto di cui decantavi le lodi sperticate.
No, io non.
Non andiamo là, se no accarezzo la Luger.
No, no, io non ne tessevo le lodi. Secondo me è una delle cose più hipster che avessi potuto trovare quel pomeriggio lì. Insomma, non me lo comprerei mai. Invece.
Perché tu vai su Google e fai la ricerca di la cosa più hipster del giorno.
No, ho cercato amplificatore per cuffie valvolare, perché ero curioso del fatto di vedere se fosse esistito veramente. Esiste veramente ed esiste ed è portatile. Esiste
un amplificatore per cuffie.
Per cuffie, precisamente. Ma perché tra l'altro qualsiasi, che non so, iPod o lettore portatile, iPhone, che cavolo di cose usate voi in giro per ascoltare la musica, cioè con un paio di cuffie normali si sente la musica, ma se tu ci vuoi mettere un paio di AKG K800, quelle che più audiofile non si può, ci vuole qualcosa per pompare. Allora non ti basta solo un amplificatore, ci vuole quello valvolare, precisamente per le cuffie da portarsi in giro. È una delle cose, è delizioso.
Scusate, io mi prendo soltanto un minuto, vado a mettere della legna nel camino.
Vado,
metto in pausa il sonoro.
Vai. E praticamente il succo del discorso è che, appunto, cercando di uscire dalle secche della nerditudine, però non manco. C'è ancora, vero, lei, dottor Lepronto, scusi, sì, perché da parte sua non so che mezzi usi per parlarmi, non sento assolutamente, questo è un bene, l'ambiente che la circonda, cioè è molto, molto silenziosa la chiamata verso di lei.
Ho un Apple MacBook del novembre 2008.
Sì, quindi ho capito. E mentre invece il buon presidente, che ha non so che setup, si sente chiaramente la stanza in cui è, vabbè, bellissimo.
Tra l'altro, appunto, non ho microfono né cuffie, per cui.
No, beh, un microfono ce l'ha, nel senso che se non ci.
Grato, voglio dire.
Sì, sì, infatti ho sempre avuto modo di dire che la sua conversazione è pessima, dovuta alla cattivissima qualità del microfono di cui è dotato quell'hardware. Io personalmente ho comprato un microfono apposta per fare la radio. No, a proposito, le volevo dire l'altra sera, quando io trasmettevo dal vernissage, tra l'altro finalmente il Fusari dice che siamo un po' tornati alla NK delle origini, perché ha detto: è bello ascoltare Radio NK e non capire da dove è cominciato il discorso e dove stai andando.
Posso dire una cosa? Sì. Che sennò poi mi attentico. Vedi, non prendi le medicine e spariscono i giochi, che è quello che appunto dicevo io. Cioè, non c'è altro modo per fargli prendere le medicine che usare le cattive, fondamentalmente.
Ma io...
o le pinazze. Cioè, sì. Quindi tu, caro il mio metodo Montessori, che cacchio ne so io, cioè, stai zitto.
Sì, e vabbè. No, è vero, è verissimo. Con me utilizzavano, mia nonna personalmente utilizzava metodi ancora più... Io sono sempre stato un buon bambino, devo essere sincero, non facevo tante storie. Però, cioè, nel caso delle medicine...
Posso smentirti?
No, allora, più che altro non ci può essere qui mia nonna a smentirmi, però me l'ha detto fino a pochi giorni prima di trapassare, perché non credo che l'avesse detto così per il gusto di... Però effettivamente sulle medicine, quando avevo storie da fare, l'alternativa proprio in quegli anni in cui ero molto malaticcio, cioè i primi anni delle elementari, quando facevo storie, l'alternativa immediata, praticamente immediata, era: bom, adesso te le somministriamo sotto forma di punture. E alla fine lì effettivamente incassavo, perché è una delle cose che tuttora odio di più, cioè quella degli aghi, nel senso che da adulto eccetera non sono mai, cioè,
sì, non sei mai quindi piombato nell'inferno delle pere.
No, non riuscirei mai a piombare nell'inferno delle pere, proprio perché, cioè, non sarei mai capace di farmi un'iniezione endovenosa da solo, cioè,
da solo per di più, esatto.
Cioè, già mi fa un certo senso quando mi devono fare il prelievo del sangue, che me lo fa un diciamo un paramedico. Figuriamoci, mi devo forare una vena io da solo con le mie mani, ma, cioè, ma scherzo, per procurarmi il piacere, ma Dio santo. Cioè.
Le dico solo che quando mi fanno il prelievo del sangue, io mi sento succhiare proprio, cioè mi sento il soffio vitale, che, cioè, praticamente mi tirano dal cavo del gomito, mi tirano via la vita. Poi, insomma.
Poi diciamolo, per darsi il piacere ci sono sistemi più semplici, insomma, che...
Sì, tipo per esempio sniffarlo. Comunque,
sì,
okay. No, vabbè, o inalarlo, tipo respirarlo, facendo dei fomenti. Non esiste tipo una droga che si mette come il Vicks Vaporub, di santo.
Da mettere, come si chiamava? L'aerosol.
Sì, esiste ancora l'aerosol.
Esiste ancora. Che mi ricordavo quelle macchinacce di plasticaccia color carne oscene.
Sì.
Negli anni 70 con questi...
Sì.
Eccetera, in cui venivamo costretti a fare su fumigi da ragazzini.
Io ne ho fatti di due tipi. Allora, quando sono stato già grandicello, cioè facevo già le medie, acquistammo questa macchina per aerosol terapia a freddo, che tuttora detengo ma non uso mai, cioè non, credo che non abbia mai più usato da 20 anni questa parte. E mentre quando ero più bambino, per non volermi scioccare con queste cose di tubi, di queste cose di vetro anche un po' pericolose, mi veniva somministrato l'aerosol a caldo, che non è una cosa da mettere vicino al naso, ma è, cioè, nel senso, devi sostanzialmente metterti sopra un, ma lo avrete visto anche voi, cioè, sopra un catino di acqua calda, dove viene sciolta la medicina e tu la respiri in quella maniera lì. Dubito, sì. Sincero, si detta anche su fumigio o fomento, ricordiamo tra l'altro gli amici del Colle del Fomento.
Il Colle del Fomento.
Grandi gli ottimi del Colle del Fomento. Comunque, detto questo, volevo solo rincuorare buon Le Pronte, perché appunto ieri sera, domenica sera, sono reduce appunto da questo bellissimo evento, questo vernissage, questa mostra che si chiama, che è tuttora aperta, quindi magari qualcuno la va veramente a vedere, a Bagnara di Romagna, l'1A, precisamente in via Roma 1A, lo trovate, perché Bagnara di Romagna, il centro di Bagnara di Romagna consta di circa 12 strade, potete cercare su Google, tipo Google Earth. Il centro di Bagnara è il comune più piccolo della provincia di Ravenna, circa 900 abitanti, una cosa minuscola, c'è questo mostro che si chiama Ferro Caldo. Io sono stato invitato come Radin K per movimentare la serata e ho ricevuto, devo essere sincero, Radin K, tra l'altro ho visto ieri sera che ad Antonella piace Radin K. Antonella è un po' la MC della serata, io non ero il vero MC della situazione. Purtroppo non abbiamo strappato il mi piace dell'artista, questo Eros Mariani, che è stato molto gentile, Eros, è stato un signore, devo dire, un signore d'altri tempi, però non mi ha messo mi piace su Facebook. E appunto, le pronte, volevo significarti che tutta la manifestazione, beh, è chiaro che non si svolgeva al Palatrussardi a Milano, mi è venuto in mente il Palatrussardi perché così si chiamava negli anni 80, adesso si chiamerà Pala, che cacchio ne so, Pala, un nome di un altro sponsor.
Armani?
Non so, Trussardi, diciamo, no, che è anche morto e sepolto, non so come si chiami.
Sa che si chiama Armani, ma non sono sicurissimo.
E comunque leggevo dell'ottimo Luigi Fusari, per lui grande smacco tornare sul fasciatoio dei piccoli.
No, d'altra parte si sa, cioè. Comunque possiamo fare un applauso per Luigi Fusari?
Sì, aspetta che più che un applauso volevo fargli un altro...
Aspetta,
Ah, è grande.
Grande quello.
Comunque devo dire che siamo tornati, cioè, questa Radio NK di stasera è veramente...
Sì, un po' una Radio NK delle origini, se vogliamo.
Niente musica, parlato e basta.
Ah, grandissimo Gigi Riva che si ricordi il Palattacker. Grandissimo. Ah, oh. Non esiste più il Palatrussardi, quindi è stato... spazzato via dagli eventi. Attenzione che mi è arrivato un messaggio SMS, poi vi dico, perché stasera io per fare Radio NK ha scritto, è proprio stato l'ingegner Galli, il mio mentore,
sì,
dell'altra sera.
Si è sentita questa sirena, sì.
Mi ha scritto stronzo te il Palatrussardi, l'ho preso come un complimento. E tornando noi, appunto, dove ho messo il, dove diavolo ho messo il
Trussardi? Anche era, credo, uno che sponsorizzava la vela.
Ma sì, era di quelle persone che c'era di soldi è successo l'altro giorno che appunto al bar con i miei colleghi, un mio collega abbia pagato il caffè a sei persone dicendo c'avevo degli speech che mi gonfiavano il portafogli. Di solito il Wemma fa quella stessa espressione però con i pezzi d'accento. Comunque il senso si chiama Pala Sharp. Vabbè, chiuso nel 2011 è destinato alla demolizione. Ultimamente si chiamava Pala Sharp, ma pensa te. Chi è che ha suonato la sirena da neve, da nebbia?
No, ho scoperto alcuni tastini strani in quel programma che utilizzo per
non li utilizzi mai più, buon Dio.
No, va bene.
La sirena da nebbia è fenomenale, dovresti usarla come sigla, come stacchino nel tuo programma.
Ma infatti ci stavo pensando e ho scoperto che ce ne sono tantissimi, è una cosa fantastica. Solo che diventa veramente pernicioso, è come quando scopri gli effetti sui mixer.
Sì, è come quando il Wemma suonava i suoi strumenti particolari.
Sì, già avuto una delle grandi passioni momentanee ma brucianti del Wemma. Riguardava anche gli strumenti a percussione, ma che cacchio ne so, cioè...
quell'altro a fischietto, come si chiamava, il pirlofono, come
sì,
si
esatto, il fischiofono, no, non mi ricordo come si chiamasse, c'aveva tutta una collezione di strumenti bislacchi, eccetera eccetera. Comunque ci ricordi il dottor Fusari che il Pala Sharp, un tempo noto come Pala Trussardi, ha ospitato eventi di tutti i tipi, dagli Slayer alla festa dell'unità, dai fedeli della Madonna di Međugorje in Nirvana nel 94, dagli Scappi, che non so chi siano, a una conferenza di Roberto Saviano, va bene.
Questo è comunque uno dei più famosi gruppi a livello europeo di musica ska.
Chi, gli Scappi? Ma io purtroppo sullo ska sono ignorante, ecco.
Però
non ci abbiamo avuto il momento, neanche quando avevo 16 anni ci ho avuto il momento ska. Invece l'ottima Marta Casarini, tanto mi ha detto che lei è anche una buona, una discreta cantante, cioè nel senso è buona canora ed è anche una grandissima imitatrice. Ve lo dico perché non mi è mai successo, ne ha fatto un pezzettino alla fine della trasmissione, ma è una grande imitatrice di me, nel senso che mi imita abbastanza discretamente, ma in maniera assolutamente impressionante della professoressa Tazzari. E oltre alle varie persone imita anche cantanti, eccetera, eccetera. È una discreta imitatrice, ma mi sono dimenticato perché la volevo citare. Ah sì, perché in gioventù, che adesso è una ragazza molto giovane, va penso un anno più di Lepronte, un paio d'anni più di Lepronte, ha cantato in un gruppo ska. Tuttora insomma non frequenta più la scena perché è maturata, eccetera, eccetera, però nella zona bolognese, specialmente non proprio nella città di Bologna, ma nei colli, eccetera, eccetera, un po' più nella provincia di Bologna, ancora forte, mi diceva, il richiamo dello ska. Io personalmente scappi, me lo dice il dottor Fusari, è un classico da centro sociale o da manifestazione studentesca, la musica vecchia dei giovani, dicevi le Lepronte?
Ska è la musica vecchia dei giovani.
Definizione, per fortuna. Io
devo chiedere al dottor Fusari, quando piaceva a me, che avevo 18-20 anni, ed era quando è nato lo ska, insomma.
Era la musica giovane dei giovani.
Eh sì, all'epoca era la musica giovane dei giovani. Io per una stagione sono addirittura andato in giro con i capelli rasati quasi a zero, l'anno dei Madness quando sono venuti in Italia.
Però, Presidente, quando tu avevi 18-20 anni era 30 anni fa.
Purtroppo sì. Anche qualcosa di più.
pensate, cioè, capito? Per cui ora è musica vecchia dei giovani.
Vabbè, però ragazzi, scusate, io adesso non vorrei poi attirarmi gli strali del filosofo, però quando io sento molta della musica, voi la chiamate indie o gli date tanti nomi di varianti strane.
Metti mano alla pistola.
Il 90% dei casi sono rifacimenti o cose che si ispirano a cose che c'erano, ma di loro 20-25 anni. Sia come suono che come impostazione musicale, eccetera. È raro trovare oggi un qualche gruppo di quelli nuovi che faccia un suono suo. Farsi a qualche suono vecchio di
quello. Non parliamo poi di come le canzonette che mette sul Fusari siano una uguale all'altra.
No, basta, non cercate la polla le fronte, sei un flamer di merda.
Ma io non posso mettermi a fare il flamer con il Fusari. Se gli devo dire qualcosa glielo dico in sede privata, perché visto che è anche lui partecipe di questa animazione serale, non posso criticarlo in partenza.
No, infatti, cioè, per carità, mentre ad esempio la signora Fusari ha messo su canzoni molto più varie, cioè, per cui infatti quando c'è stata la sfida ha vinto, non dico mani basse, però insomma...
Non ha vinto mani basse, io purtroppo quella sera non ero della cumpa, perché...
Io ero capo della giuria...
Ma tu non ne sai niente di musica, tu ascolti Vivaldi, porca miseria, tu ascolti Brahms, Lepronte, ma che ne sai te del rock?
Ma quindi sono molto più adatto a giudicare perché non ho bias.
Non hai bias, ho capito.
comunque no, vabbè.
Sì, la bias imperiale, tra l'altro, lo ricordiamo, un locale appunto. Cos'è che volevo dire? No, tra l'altro ho appena detto cos'è che volevo dire. Stasera vi volevo ricordare, e volevo ricordare anche tutta l'utenza, che ho mancato un appuntamento con la vita questa sera, perché
io con la vita,
sì, ho mancato un appuntamento con la vita questa sera e un'altra persona ne ha approfittato. Sì. Questa sera io personalmente, siccome io ho un'amica che ha bisogno di me, io l'ho paccata dicendo devo fare assistenza ai Clip a Clop perché devono fare la radio, e al posto mio c'è andato il commercialista di Radio NK. Ha fatto bene, personalmente io credo che abbia fatto bene.
Non so se abbia fatto bene.
Non lo so neanch'io, però la storia ci darà ragione o torto.
Ti ricordo. È in quel di Russi, voglio dire, in quel di Romagna, perché mi avevi millantato la sua assenza.
Sì, lui è presente in Romagna, qui a Russi, due sere alla settimana. Ah. Cioè la sera della domenica e la sera del lunedì. Scusa, del lunedì e del martedì, due giorni a settimana. Non mi ricordo se è la domenica e il lunedì o il lunedì e il martedì. Secondo me è lunedì e il martedì. o la domenica, lunedì, il martedì in certe situazioni, perché il resto della settimana, compreso il sabato sera, lo passo a Milano. È bel posto, bella città, ma non so se ci vivrei. E intanto salutiamo la signora Fusari che finalmente ha messo a letto il pargolo, e, finalmente, cioè, va anche in su di... No, ma, il piccolo Fusari, diciamoci la verità, questo bambino fragile perché malaticcio, lamentoso...
poveretto, stai facendo
un padro, la voleva prendere l'antibiotico,
piagnone, non prende la medicina, si lamenta sempre, ha bisogno sempre di un giochino per essere convinto a fare qualche cos'altro, un po' come il WEM. Allora ricordiamo, volevo dirti che quando sono stato l'altra sera al vernissage, Carole, pronto? Come...
WEM, che peraltro salutiamo,
Che salutiamo, che non c'è tra i nostri ascoltatori, no, perché avrà
in chat, quindi...
non è in chat il WEM, non è in chat perché probabilmente avrà altri terreni edificabili da comprare. No, ma capita, ha solo la scarlattina, ma mi piace la signora Fusari che arriva e dice ha solo la scarlattina, cioè, come dire, cioè, ma fatevela venire voi la scarlattina, detto con rispetto, è una malattia fastidiosissima.
I genitori Fusari li approvo moltissimo, perché effettivamente, dai, la scarlattina, siamo nel ventunesimo secolo, cioè gli dai un antibiotico, passa. Anzi, meglio che se la sia presa adesso da piccolo come la varicella che non quando è adulto. E poi su via, non drammatizziamo. I bambini si ammalano ed è giusto che si ammalino.
Ascolti, Riondato, lei parla...
Che si temprino questi bambini.
No, guardi, lei parla dall'alto di quelle lamentele che mi ha sfilato tipo non più tardi di 2 mesi fa o 3 mesi fa, quando aveva male a un orecchio e pareva che stesse perdendo l'uso della testa. Perché io ricordo, ma non volevo rivangarla questa situazione, perché non è mai bello, diciamoci la verità, usare la radio per sfogarsi contro qualcuno, però io ricordo momenti abbastanza divertenti anche da parte mia, allora quando il dottor Lepronte qui, che si trovava lontano da casa e chiamava la mamma così forte che ormai la sentivo anch'io da qua da Russi, aveva una cosa che si chiama otite, che è una malattia grave, ma c'è della gente che c'è rimasta, poteva rimanere offeso, come si suol dire, e infatti si è dovuto affidare alle cure di un pronto soccorso della terra, di un pronto soccorso di un medico, penso, non credo che sia stato ricoverato, che addirittura l'ha dovuto curare con questa medicina di grande innovazione, cioè una roba che è appena uscita dagli alambicchi, un sulfamidico gli ha dato. T'ha dato un sulfamidico, Riondato, che ti lagni, che c'hai da lagnare? Cosa vieni qui a insegnarci come si crescono i bambini?
No, ma comunque devo dire che il dottore mi disse, anzi la dottoressa, mi disse che era un'infezione abbastanza grave, cioè era seria la cosa, per cui insomma, avevo le mie giustificazioni a lagnarmi. Invece ti ricordo quest'altro momento, non so se te lo ricordi, a primavera dell'anno scorso, in cui per qualche motivo ebbi un'influenza, insomma mi presi un virus in pancia e non riuscivo a stare sveglio, non so se ti ricordi.
Sì, è vero. Avevi la malattia del sonno, chiaramente.
Ero svenuto per le scale, che poi te l'ho raccontato.
Sì, no? è vero. Quella è un po' più curiosa come malattia.
Sì, sì. Ed era dovuto, credo, del salmone, che non era esattamente...
Malattie gastriche, comunque, che derivano da cosa si mangia, di solito particolarmente perniciose.
Debilitante. Vabbè, comunque... No, ma comunque io quando avrò dei figli li crescerò come stanno facendo i dottori Fusari.
Ma infatti, personalmente, io mi farei insegnare dal dottor Fusari e da sua moglie come si fanno bambini e si rimane comunque una coppia affiatata e felice.
Comunque, guarda qua, appena la signora Fusari ha scritto bravo, vieni a baciarmi, il dottor Fusari si è disconnesso all'istante. istante.
No, perché lui prima ha detto un'altra cosa, ha detto esco dalla chat, finisco il paragrafo e ti raggiungo in salotto. Finisco il paragrafo, attenzione, perché loro che sono dei letterati, sono degli umanisti, è l'equivalente di quello che facciamo noi, che siamo della gente bassa, inacculturati, che noi diciamo andiamo a prendere sigarette, cioè esco un attimo a prendere sigarette, vado un attimo di là che finisco il paragrafo, ecco. Non sarei così felice, non sarei così tranquillo, non sarei così tranquillo se fossi nel signor Fusari.
So, io mi immagino che i Fusari abitino in campagna, in questa cascina Fusari.
Sì, cascina Fusari.
Mezzo della pianura dell'Odigiano, se non erro, e che sì. Quindi al 13 di novembre è invasa dalla nebbia. Questa ovviamente è la mia immagine.
Avevo capito dalla melma, perché ultimamente diverse parti d'Italia sono un po' invase dalla melma.
La nebbia.
Solidarietà con chi è invaso dalla melma, tra l'altro.
Scusate un attimo, Ho trovato anche il suono vuvuzela.
Io personalmente lì nell'armadio ce l'ho una vuvuzela, ma mica di suonarla. Cioè.
Aspetta, hai la vuvuzela originale, vero?
Sì, ho una vuvuzela originale. Comprata tra l'altro sul sito ormai defunto www.zela.com.
Grandissimo! quindi no, non credo che alle 22:44 il dottor Fusari possa prendere e andarsene dalla cascina Fusari, per cui insomma
no, anche perché
Fusari, starei tranquillo, anche perché sento che lo sente che smanetta sulla tastiera,
No, ma le dico, conosco i miei polli, io più di una volta ho frequentato degli umanisti, è chiaro che il dottor Fusari non può allontanarsi dalla cascina, perché è questa cascina circondata dai campi che sono tutti neri, c'è la nebbia.
Esatto. È questo che io mi immagino.
Fuori no, piove, un mondo freddo, tra l'altro.
E dentro c'è un fuoco che crepita, e meglio di così, cosa vuoi? Un ticchettio della macchina da scrivere, esatto. Perché tu userà ancora una lettera 22.
Sì, anche lui utilizzerà una lettera 22. Sì, c'era una stilografica Parker, probabilmente.
Sì, comunque, sì, tra l'altro, voglio dire, non me lo vedo il dottor Fusari che viene meno ai doveri del pater familias
e continua a scrivere un altro capitolo, ecco.
Abbandona moglie e figlio malato per andare con donne di malaffare.
No, lui va solo a comprare sigarette, mica va con donne di malaffare. D'altra parte anche l'UM ogni tanto, quando esce di casa con sua moglie, dice vado a fare la radio, cioè.
E però sono mesi che non lo sentiamo.
Cosa ha detto le pronte?
No, sono mesi che non lo sentiamo.
L'UM l'abbiamo sentito 2 settimane fa, che tra l'altro è in ottimi spiriti, è venuto qua a casa mia in persona. Vestito come Amy Winehouse il giorno dopo, tra l'altro.
È stata una vera trasmissione come una volta, sì, è stata molto piacevole.
No, ma infatti potendo no, quando...
Il commercio, io sono un grande fan del commercio.
No, ma guarda che il commercio è un personaggio che, cioè, zitto zitto 4-4 si è fatto una nicchia, cioè una sua schiera di fan, diciamo.
Ah, ma senza dubbio.
Cos'è questo? Questo qui era, Presidente, il pulsante, il suono...
No, questo era un accendino che scattava.
Sì, infatti stavo dicendo, cos'è il suono acciarino?
Quello che ho detto io.
Oppure sembrava che uno avesse armato il cane della pistola, tra l'altro.
Oddio.
Ha un vago suono di quando uno spara con una pistola a vuoto, cioè con la pistola scarica.
Che fa così...
Basta, sei peggio dell'UM, Presidente, c'hai 57 anni, porca miseria. Cioè...
No.
Sei un esodato ormai.
Peccato che non c'è il dottor Brunwald.
Ma smettila, c'ha scritto il signor Fusari, ha detto siamo in un piccolo paese, ma l'unico bar che c'è chiude quando le galline rientrano nel pollaio. Sai che non so quando le galline rientrano nel pollaio, tecnicamente. Cioè, tipo prima che tramonti il sole.
Credo col tramonto del sole.
Infatti...
mi sono sempre domandato se rientrino di loro sponte o bisogna incanalarli.
No, probabilmente bisogna che ci si mandi il fattore dietro a fare oh, oh, oh. Con dei gesti di, con degli ampi gesti con le braccia in senso orizzontale, un po' come quando fa sì, un po' come
Sheep,
scuse,
come Sound Sheep,
sì, oppure come fanno i portieri quando devono fare un rinvio lungo che invitano la squadra a salire, fanno questi ampi gesti, capito?
A me viene in mente quella del
presente. Ah, ce l'ho ancora la famosa clip di Shaun the Sheep, quella dove una di quelle in cui il fattore ha più dialogo, che è micidiale, perché fa tutti questi discorsi dovendo dare delle indicazioni alle pecore per spostarsi, che deve fare un dipinto, le direziona solo usando delle onomatopee sostanzialmente.
Secondo me, se ce l'hai a mano, potresti metterlo, perché è meraviglioso.
Aspetta che intanto andiamo avanti, ce l'avrò sicuramente nella cartella mischione della radio, dove praticamente
mischione della radio, delle cartelle con i nomi fantastici,
sì.
Scrittivissimi, sai sicuramente cosa c'è dentro.
No, l'ho trovato perché ho fatto una, grazie ai grandi potenti mezzi di Windows XP, tra l'altro il miglior sistema operativo mai uscito dalla penna, dalla felice penna della nota casa di Redmond, ho fatto una ricerca scrivendo Shaun e l'ho trovato. Aspetta che volevo anche mettervi, cioè volevo far sì che anche voi da Skype riusciste a sentirlo, perché secondo me è merita, dura un minuto. Ecco, a chi si fosse posto in ascolto in questo momento, uno potrebbe facilmente essere indotto a pensare che quello che avete appena ascoltato è un momento di coito, cosa che effettivamente può essere facilmente scambiata per...
Sì, specie quando fa...
Beh, di solito quando devi prendere la mira, anche durante il coito, di solito anch'io sono solito cominciare, cioè, direzionare la cosa facendo anche dei gesti con le mani, come appunto il portiere della squadra di calcio che deve schierare la barriera, che dà delle indicazioni sulla barriera dicendo
noi giudichiamo più il senza prima vederlo, perché la signora Fuseli ha detto che le galline fanno tutto da sole.
Ah, vedi,
però ne seguono. Io devo dire che, essendo cresciuto in città, il rapporto con gli animali non l'ho mai avuto. È
conflittuale anche.
Sì, poi io sono allergico al pelo e alla forfora di moltissimi animali, alla saliva e quant'altro, per cui mi è molto... Sì, non c'era neanche molto la possibilità, però vabbè.
Quindi leggevo proprio adesso che il... l'ottima signora Fusari ci faceva presente che un tempo avevano delle mucche, bellissima comunque l'idea di pascolare, di far uscire le mucche dalla stalla, una bella immagine, questi grossi animali di grossa dimensione, grosse belle.
Ricordo che in realtà in italiano si dice vacche.
Sì, esatto, perché è sbagliato dire mucche, perché non mi ricordo per quale motivo, l'abbiamo inventato per i bambini, mi sa, questa fosse la conclusione. Come si dice? Vacca, cioè grosse vacche, sì. Sono frisone per dire, una razza specifica, non so, delle Holstein.
Guarda come si sta inalberando un po' la signora Fusari, che il paragrafo non è ancora finito.
No, ma è... T'ho detto, io quando ho detto prima questa cosa, l'ho detto un po' conoscendo i miei polli, come appunto si suol dire in questi casi, nel senso che è tipico, no? Ma è da mo' che i mariti dicono sempre alle mogli, guarda, vai a letto, io arrivo subito, finisco di fare XY e poi arrivo da te promettendo grandi cose, cioè... adesso arrivo, poi facciamo funambolismo, hai capito? Poi il marito dopo si attacca su Facebook, si mette a ascoltare Radio NK, già sappiamo. E comunque bellissimo queste immagini, queste bellissime immagini, perché la signora Fusari, che ho avuto il piacere di conoscere di persona, è donna estremamente snella, diciamo, affusolata come persona. Infatti me ce la vedo, no? Questi ampi gesti di braccia, facendo rincorrere le mucche gridando.
La mucca la so gestire, la mucca di fargli
Sì, invece il cavallo bisogna fargli ma forse anche la mucca, perché sentono molto più le basse frequenze con le loro orecchie. Più gli animali sono grandi, si sentono meglio le basse frequenze. Per cui basta fargli e questi si dovrebbero calmare. Questo non lo so, perché non ho mai avuto una vacca, neanche nel senso metaforico. Questo silenzio vi è stato offerto da Radio NK.
E che stavamo tutti e due per partire con... E quindi, però,
c'hai
fregato.
Su Winamp sta girando a ripetizione rumore di tastiera.mp3.
No, vabbè, ragazzi, comunque io... Cosa abbiamo fatto? Dai, 2 ore.
Sì.
Io bisogna che...
Ti devi accomiatare, mi sembra che tu abbia dedicato anche un po' troppo della tua giornata lavorativa alla causa. A questo punto ti auguriamo buonanotte, chiaramente grazie delle ottime chiacchiere, speriamo senza dover aspettare altri mesi, cioè, o altre malattie di clip a clop, che non ci auguriamo certo, di poterci risentire per un'altra puntata simile. Chiaramente intanto mi accomiato dal buon Lepronte.
Poi sicuramente sai che ti ho promesso almeno una trasmissione e accadrà.
Sì.
Per cui insomma, stay tuned.
E niente, mi raccomando, brucia i tuoi libri.
Sicuramente, brucerai anche i miei computer in questo momento, perché sto facendo della scienza che mi richiede l'uso del computer e non dare risposte che vorrei.
Questo è un brutto problema. Ti auguro di avere successo nella ricerca delle tue risposte, ma forse anche nella formulazione delle tue domande. Detto questo, buon proseguimento.
Ciao, buon vento, presidente.
Grazie, Lep. Buona serata e buono studio.
A presto.
Ciao.
Ciao, ciao. Ciao. Intanto, presidente, notavo questa ottima espressione. È ancora lì, vero?
Sì, certo.
Perfetto. Mi dica quando deve andare a letto, perché so che anche lei a una certa ora non riesce più a stare in piedi.
Sì, certo.
No, perché c'era le caviglie gonfie, probabilmente.
Sì, le caviglie gonfie, poi c'è una certa ora il richiamo della papalina.
Sì, no, volevo dire che la signora Fusari ha detto: le vacche sono tanto grosse quanto curiose e fifone. Non lo so, io non ho mai avuto vacche, ma lei dove vive lei, presidente? Cioè, è frequente l'alpeggio?
Sì, qui sono circondato, nel senso che questa borgata qua, come sai, siamo 3 persone.
Sì.
Però le altre due hanno ambedue delle vacche.
Sì, quindi... lei ha dei grandi Macintosh.
Sì, io ho dei Macintosh.
Dove lei ha tanti Macintosh, gli altri hanno vacche, diciamo. Gli così.
Sì, funziona così, ognuno ha la sua specialità.
Ma si capisce.
Devo dire che sono molto curiose. Sono golose e sono rompiballe anche.
Sono rompiballe.
Ma no, più che altro perché sai, qua stanno bene o male libere, cioè rientrano nelle stalle adesso d'inverno, perché sennò sì. durante il periodo bello, quando c'è una bella giornata, sono libere e vanno in giro.
Beh, a parte la sera.
E quindi hanno tutti dei campanacci della Madonna.
Ah, ma che cosa gli servono i campanacci?
Se si perdono, li sentono a distanza, sanno dove sono, le vanno a ribeccare.
Ah, ok, servono solo a questo, non è che lo...
E quindi a quel punto lì tutto il giorno tu senti
pensavo si sentisse
ma quello poco è più il dendere continuo che tu senti in sottofondo, che arriva dal bosco sopra casa tua, dal prato lì dietro, dall'altra parte.
È per questo che si doveva mettere i tribivetri, un po' come quelli che stanno negli incroci molto trafficati in città.
sì, ci sono dei periodi in cui ci sono le vacche in giro, ci sono le pecore, poi ci sono i turisti che sono il peggio.
Ci sono anche dei periodi di vacche grasse,
sì, ci sono appunto i classici mesi di luglio e agosto in cui arrivano quelli che normalmente hanno le case chiuse, che ci vengono solo d'estate.
Quelli che hanno le case chiuse, ho capito.
Sì, quelli che hanno le case chiuse, sì, con la lanterna rossa fuori, sì. E quindi in quei periodi lì c'è molta più gente, allora veramente c'è quello che sega, è quello che martella, guarda. E tu dici, caspita, sono in un posto isolato, viviamo in tre, dovrebbe esserci un silenzio della Madonna, invece è un continuo ti-tac-ti-tac-tu-tum, peng-peng, la sedia elettrica, una cosa, l'altra che riparte.
No, pensa te, io infatti l'unica volta che ho avuto il piacere di visitarla, e spero che, come diciamo anche l'altra volta, questa cosa si ripeta presto, cioè farà un paio di mesi.
Sarei molto onorato della presenza anche di quella del nostro amico americano.
Cercherò di portare sia il dottor Lepronte che magari qualche altra mia utenza locale, sempre che lei sia disposto.
Io sono sempre felice se venite su tutti, quindi
nel dubbio sicuramente ho permesso la cosa non solo a lei ma anche al dottor Lepronte. Comunque l'altra volta in cui mi è capitato di essere suo ospite, suo gradito ospite, non so se si dica, non si dice, perché lo deve dire lei, gradito ospite.
Sì, mio gradito ospite.
Grazie. E quindi sostanzialmente ho notato la cosa abbastanza irreale del silenzio pazzesco che c'era di lì attorno.
Sì, era anche gennaio, faceva un freddo della Madonna.
Ma non faceva un freddo della Madonna, era più freddo che da noi, ma non è che poi ci fosse un freddo cioè ci sarà stati 5 gradi sotto zero, cioè...
Sì, è una patina di ghiaccio che ha fatto stringere le chiappe.
Sì, ma quello il UEM avrebbe stretto le chiappe comunque, perché il UEM è poco abile alla guida, nonostante millante, è un grande millantatore.
No, quel giorno lì era veramente una lastra di ghiaccio, anche stare in piedi su quell'asfalto lì era quasi impossibile. Quindi...
Ah, perfetto.
No, semplicemente Wemma voleva partire, avrebbe dovuto aspettare un'ora e poi partiva tranquillo.
Infatti,
solo che non è abituato alla vita da cittadino.
Ma infatti è abituato a partire in fretta,
quando devi partire parti, non ti fai il problema. Quando tu vivi in un posto isolato, in mezzo alla natura, dove bene o male, in una certa misura la natura comunque comanda, tutti i tuoi orari, i tuoi spostamenti, le cose che fai, sono sempre condizionato a guardo fuori e vedo che tempo c'è, perché se c'è un metro di neve, sta nevicando, già devi mettere catene, cose eccetera. Se c'è il ghiaccio, sai che magari il giorno prima ha piovuto, dici ci saranno quelle due curve pericolose dove c'è la patina di ghiaccio, vado fuori, aspetto un'ora che si scalda un po' e vado giù. Cioè c'è tutta una serie di condizionamenti che abitando in città uno non ha, se non proprio il giorno strano in cui viene un metro di neve e allora sono tutti bloccati.
Ah, ottimo.
Cioè bisogna riparametrarsi un po'. Io ho vissuto 50 anni in città, poi mi sono trasferito qua e ho dovuto riparametrare tutta una serie di cose che davo per scontate e che scontate non lo sono.
Sì, tipo appunto la possibilità di non fare le sgommate.
Sì, di non restare bloccato magari per 24 ore o roba di questo tipo, no? Cioè,
ottimo.
Però comunque sono cose interessanti, devo dire, all'inizio non è che mi preoccupassi, però ero un po' il dilettante allo sbaraglio, no? Quindi ero sempre abbastanza impreparato a tutto.
Vabbè, ma è chiaro che si deve sempre iniziare da qualche cosa.
Eh sì, poi a furia di prendere nasate impari, perché sennò
sì, si capisce. per esempio anche l'UM è capitato, quando l'ha messo la prima volta dietro il bancone della farmacia non sapeva niente, poi a forza di sbagliare, cioè, dopo ha imparato.
Il dottor Fusale dice il paragrafo è terminato,
attenzione, perché
coccole ora sono stato trattenuto da un breve scambio di email con uno scrittore americano, capisci?
Ah, ho capito. Comunque c'è stato, ho visto un link ho visto un link della famiglia da Cascino Fusari, che non posso trasmettere chiaramente alla radio perché riguardo un minore di 18 anni. Comunque credo che lo sentirò finita la diretta, ma credo che su Luigi Fusari abbia attecchito pesantemente il famoso spot degli ottimi clip a clop, a cui auguriamo chiaramente pronta guarigione, quella che iniziava dicendo tosse, mucchi. Vedrò dopo la trasmissione, c'è un filmato che si intitola tosse, mucchi, ho visto che c'è uno screenshot dell'ottimo Luigi Fusari, per cui immagino che sia una crasi tra le due cose. È bellissimo. Tra l'altro, i bambini imparano facile dai genitori, e questo è bellissimo. Immaginare che ci siano dei bambini che imparano da Radio NK è meraviglioso. Lo ricordiamo che lo stesso Luigi Fusari, il cui nome non è Luigi, ma ricordiamo Luigi è l'anagramma del suo nome, vedi. Deve imparare il suo nome vero di battesimo a una trasmissione di Radio NK, cioè, chiaramente non è che gliel'abbiamo suggerito noi, però è già un nome tra i papabili. Poi c'è una trasmissione di Radio NK, sì, alla fine lo chiamiamo così, ed è bellissimo, cioè una cosa, è una libidina, è una rivoluzione.
Noi siamo, normalmente siamo rivoluzionari, no?
Sì, esatto.
Steccati, tutte quelle belle menate lì.
Sì, alziamo steccati per il solo gusto di abbatterli, esatto.
Esatto. Va bene, senta, caro Demiurgo, io credo che sì, a questo punto andrò a tirare fuori le babbucce, il mio pigiama di seta con lo stemma sul taschino.
Ah, sì, ottimo, la ricordo anche la vestaglia di broccato,
Sì,
pesante, perché
sono
lei.
restato bloccato pesante, certo. E poi la papalina, perché alla mia età, sai, si prende correnti d'aria
Ma
la
è
testa.
vero che si è tagliati i capelli, presidente?
No, non mi sono tagliato i
Se li ha
capelli.
tirati indietro, perché
Lo
l'ultima
so.
volta che l'ho visto aveva dei capelli piuttosto fluenti.
Sì, e lo sono sempre di più,
Ah,
purtroppo.
perfetto.
Avevo deciso di tagliarli, ma sai, anche qui, appunto, paese piccolo,
La
c'è
gente
una
mormora,
persona che taglia
capito?
i capelli.
Ma
Si è presa
infatti
15 giorni di vacanza il giorno che ho deciso di andare a
ha fatto
tagliare.
bene. Io leggevo proprio adesso questo messaggio della famiglia Fusari, che diceva: anche noi, trasferendoci da un paese di 6.000 abitanti a uno di 500, abbiamo dovuto ricalibrarci un po'.
Eh beh, sì, per forza.
Ah, la prima volta che Luigi Fusari vide Mr. Dragon, restò impresso, come diceva, buono, con la O chiusa, quindi buono, e aveva 18 mesi. Sì, purtroppo i Fusari stanno facendo frequentare Luigi un sacco di gente anche sbagliata, come Mr. Dragon, che alla fine non insegni il buon italiano, dovrebbero fargli solo seguire dei corsi in delle istituzioni, possibilmente in un collegio svizzero, cosa che cercherò di fare con i miei eventuali figli.
Ricominziano a parlare così con la Z come gli svizzeri italiani.
Sì, dopo a un certo punto dovrebbero iniziare tutti a parlare molto rigido, ma anche un po' duro, con questa lingua un po' dura, come è tipico per le persone che si sono educate in una grande istituzione. Cioè, poi non so, tutte le inflessioni, eccetera. Cioè, insomma, a sti bambini piccoli insegnategli la dizione, non riduceteli come me, che a 35 anni suonati non sono ancora capace di dire dizione, appunto, ma dico dizione. Oh,
Dizione.
dizione. Non ci riesco a mettere la T prima delle Z, delle
È difficile
Z.
metterla T prima delle Z, caro
Delle
mio.
Z, va bene. Detto questo, va bene, andiamo avanti. Cioè, noi andiamo avanti con la trasmissione. Salutiamo chiaramente, e chiaramente, ma anche caramente, il presidente della Radio NK Fan Club. Ricordiamo che questo signore è impegnato in una gara di vela, di cui ogni tanto ci renderà conto, però è una gara virtuale per cui sono buoni tutti. E
sono buoni tutti, però nessuno di voi, nonostante vi abbia rotto le scatole, si è iscritto per farlo.
Ma io non c'ho mica tempo da perdere, cioè io ho tutti i tempi
certo.
Ma tutti il tempo libero che ho per nella mia vita, al di là del mio lavoro, che tra l'altro mi assorbe una grande quantità di tempo, per il quale stasera ho dovuto anche dire no a degli inviti abbastanza interessanti, inviti che avrebbero potuto cambiare la mia vita.
Sì, certo.
E tutto il tempo che ho libero lo dedico alla causa della radiofonia, non casseggiamo.
No.
Va bene.
Allora ti lascio un cazzeggio più produttivo come quello handicappistico.
Sì, ma poi alla fine stasera non proprio casseggio totale.
No, assolutamente no, ci siamo stati fin troppo seri, ci mancava un po' di Uemma che mettesse un po' di...
Sì, ci abbiamo avuto lei, tra l'altro, Presidente.
Di zizzania.
Lei ci ha messo un po' di... Pam, pam,
pip, pip. Sì, vabbè, ma io sono un vecchio che fa i giochini, è diverso.
Sì, Achiruem è un vecchio che fa i giochini. Le ricordo comunque, caro Presidente, che lei, nonostante abbia un'età un po' maggiore di quella dell'Uemma, tutto sommato ha molti più capelli di lui, ma molti, proprio decinaia e decinaia in più, quindi va bene, insomma, poi è giovanile, è una bella persona, va bene.
Peccato che ho molti meno soldi di lui.
Ma non è vero, questo lo vedremo confrontando voce per voce le vostre dichiarazioni dei redditi, va bene?
No, guarda, la mia fai molto veloce. Sai?
Va bene.
Io fai molto veloce, io non ho investimenti immobiliari, soprattutto non potrei permettermi di farli, purtroppo.
Ah, peccato.
Li farei perché mi piace costruire, mi piace progettare, quindi magari...
Sì, lo so che lei ha degli interessi anche nel disegno di immobili, però le auguro. Sì, guardi, lei tra l'altro non mi risulta sposato al momento,
no,
cioè, non ha dei legami pendenti. Io c'ho una mia amica qui locale che anche lei è una ragazza che ancora non ha trovato l'anima gemella, e lei, che sappia, ha molte case, moltissime case. Ha un tot di carbo, qui magari, cioè, lei ci mette un tot, lei ci mette un altro tot e alla fine...
Ah sì sì, potremmo farlo, vediamo di combinare, la prossima volta che vengo a trovarvi vediamo di combinare un appuntamento.
Sì, se sta gente non continua a snobbare magari lo si fa, ecco. Detto questo, le auguro profondamente, sentitamente la buonanotte, Presidente, ci sentiamo prestissimo.
Buonanotte Demiurgo, buonanotte a tutti quelli della chat che pian piano si stanno assottigliando. Stranamente c'è ancora la famiglia Fusari, che a questo punto
non ha finito,
si doveva assentare per buoni motivi.
Certo, buon proseguimento.
Buonanotte.